Beh, va bene, insomma, va benino, no? Rispetto, abbiamo imparato a tarare, insomma, è quasi quasi accettabile. Allora, oggi è la prima volta che nella vostra vita siete confrontati con un problema, che è un problema molto importante per gli architetti e un po' per tutti, per dire la verità, ed è il tema della quello che noi in gergo chiamiamo la ricerca espressiva o la scelta espressiva, se vogliamo banalizzare proprio arrivare al livello terra, 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 è il tema dei prospetti, tra virgolette, e dei materiali e della materialità dell'architettura. Se vogliamo invece navigare molto più alto è come noi vediamo, come noi guardiamo, e se vogliamo ancora vedere più in alto come gli architetti che hanno uno sguardo ovviamente più acuminato e più forte degli altri su alcuni problemi, guardano e vedono e riconoscono. Quindi il problema, come dire, può essere inquadrato a vari livelli, no? Se uno la vuole vedere facile, 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 è la lezione sui prospetti, visto che noi abbiamo fatto un ciclo che ha previsto, mi sembra, 6 o 7 iterazioni, no? Quali sono queste 6 o 7 iterazioni che abbiamo fatto? Per esempio, Francesco Iadicicco. Allora, abbiamo cominciato da... Fatevi aiutare dai computer, fatevi aiutare dai telefonini, fatevi aiutare dai tool che avete. Ok. Meno male che c'è un assistente almeno.
Ok, va bene, a parte i metodi del laboratorio della lezione produttiva, quindi scendiamo nel territorio,
Ok.
anche lo sguardo critico, che era la ricerca di un modo di approcciare al territorio.
Al territorio, sì, al territorio attraverso l'arte, no? Abbiamo scelto l'arte e che abbiamo fatto in particolare legato allo sguardo critico?
Beh, abbiamo scelto dei compagni di viaggio tra gli
Tra gli
artisti.
artisti siamo stati al NAM e poi siamo stati anche al MAM, no? Abbiamo fatto tutto. Poi secondo ciclo.
Dunque va bene, il sopralluogo.
Abbiamo fatto il sopralluogo.
Sopralluogo, dopodiché siamo passati al programma e alla mixidea.
Esatto.
Era insomma l'inizio della fase operativa. A
Bene.
quel punto ci siamo concentrati sull'imprinting, quindi
Bene.
le possibili manifestazioni dell'architettura, potremmo dire. Quindi siamo
Bah,
passati, forse
sì?
ho esagerato.
No, no, è di più e di meno, che è l'imprinting? Leosion One, non lo sa ovviamente, Forlini, che è l'imprinting? Eccomi. Beh, anni, diciamo, istanze, mi sembra un po'. Tutte? Non direi tutte, tutte, non mi sembra preciso. Claudia Fiorillo, che è stata molto traumatizzata, noi tutti ne abbiamo parlato a lungo di questo trauma di Claudia Fiorillo sul problema dell'imprinting. Tutte? No. Cioè, delle cose molto importanti che entrano nel nostro immaginario e che noi non sappiamo e che magari vogliamo cercare ci sta, è una grande crisi, è una grande enorme crisi anche allo stesso tempo. Ok, Ieno, che succede dopo il ciclo dell'imprinting? Ok, e cioè in poche parole? Degli elementi con cui giocare. Precisione, ragazzi, è come se voi tirate a pallone e tirate in tribuna. Quando la palla arriva, tutta l'adrenalina vi arriva dall'inizio della testa fino all'ultimo punto nel piede, vi sta arrivando la palla, in quel momento siete tutti voi stessi che entrate in gioco e la precisione è tutto, dovete essere precisi, i castici, certi, la traiettoria deve essere precisa, non è poter dire cose, tutte le cose nei primi istanti di vita. Ma che è? Dovete essere precisi, assolutamente, è una disciplina fondamentale la precisione. Allora, riproviamo, Ieno. Del tuo, una cosa disastrosa, questa descrizione di 6 ore di lezione, un video, un audio, un'esercitazione, e dire che la scacchiera è, cosa ha detto?
Una parametrizzazione.
De che? De che? Del tuo desiderio?
Un immaginario.
Del tuo immaginario, ma quale immaginario? Ma quale immaginario? Francesco Iadicicco, la palla torna a te.
Muoversi per andare a realizzare l'architettura, per cui sostanzialmente uno schema che può essere modificato di volta in volta a seconda di quello che
ok è. Giordi Palau, da cosa deriva questo schema?
Deriva di un progetto che chiamiamo Centro del Fuori.
E tra chi sono questi? Lì, quello è il vostro posto, signori, eccovi, benvenuti. Allora, da cosa deriva? Ora mettiamo un raggio laser, aiutiamo i nostri amici con un raggio laser che gli dà il posto, ecco, ha fatto. Un raggio laser, il prossimo glielo facciamo, con un applauso tutti insieme. Ok, allora dunque, boys, che dicevamo? Che è la scacchiera? Da chi deriva?
Deriva degli autori del fuori.
Che cosa?
Dagli autori.
Ok. Sono arrivati gli architetti Ravà e Byres, giusto? Hanno il piacere di assistere a questa lezione anche loro. Più in là, verso mezzogiorno e qualcosa, faremo qualche 5-10 minuti per parlare di un nuovo libro di Byers, dell'architetto Raffaelli, che ci fa molto piacere. Questa è, diciamo, la cosa, poi ne parliamo meglio. Allora, dopo la scacchiera, la Cicco, che viene?
Sì, dopo la scacchiera siamo passati al contesto.
Ok.
Contesto fisico, quanto quello sociale e ambientale, per cui per contesto fisico intendevamo praticamente proprio l'area attorno al nostro lotto, mentre il contesto sociale è quello delle persone che abitano nel luogo o comunque dell'ambiente nel quale si muove il nostro progetto.
Ok, bene. Ieno, c'è un'altra possibilità, che cosa viene dopo? Ludovica Gentili, che viene dopo?
Dopo il contesto sociale.
Abbiamo già parlato. Che cosa abbiamo fatto dopo? No, sei un disastro. C'avete tutto, c'avete i telefonini, c'avete i computer, abbiamo fatto lezione, sapete che siete chiamati e fate come se steste in seconda media. È un atteggiamento da seconda media, Gentili. Siamo in seconda media. Oro, che viene dopo?
Il sistema distributivo.
Spiega in 2 secondi che cos'è questo ciclo.
Il sistema distributivo è la descrizione del progetto nell'ambito del servizio servente e la descrizione del
ok, ok, benissimo. Allora, adesso è finito, non abbiamo fatto un altro dopo il sistema distributivo. Abbiamo fatto una serie di push, no? Abbiamo spinto, abbiamo fatto un po' di allenamenti, abbiamo deciso di ritornare a disegnare un extempore fatto a casa a mano. Qual è la sensazione? È stata una buona idea?
Sicuramente sì.
Ok. È stata una buona idea.
Della Gerbasi, no?
Da Gerbasi. Pietro Fiori, è stata una buona idea? Dov'è Pietro? Stava là. Ok, non fa niente. Stavi a fa piedino. Banda Ferraro? È stata una buona idea? Ok. Quindi te, come test ci sembra che sia una buona idea, se è stata una buona idea, poi verificheremo. Allora, oggi parliamo delle scelte espressive, abbiamo detto, anche per questo abbiamo questi ospiti e qualche extra, o anche qualche extra amico. Dicevamo che la ricerca espressiva può essere, come parola, può essere vista a diversi livelli, a livello più basso, più basso, più basso, e come si affronta i prospetti, come si affrontano i materiali che sono strettamente redati, a livello invece più alto e quali sono le categorie dello sguardo, perché noi abbiamo parlato di sguardo critico aprendo al mondo dell'arte, ma come noi realmente vediamo e come gli architetti realmente vedono, perché tutto è lì il problema, tutto è dominato dal nostro cervello e tutto è dominato dal rapporto anche visivo primariamente per noi, anche se ci sono molti altri sensi. Quindi è molto semplice, in realtà, alla fine, non siamo fatti tutti uguali. Ci sono persone che hanno dei caratteri molto sviluppati, no? Pensate, se pensate dal punto di vista fisico è evidente, no? Chi corre 30 volte più veloce di noi, no? Chi riesce a fare dei lanci incredibili, chi riesce a nuotare, eccetera. Ma noi invece pensiamo stupidamente che tutti guardiamo nella stessa maniera. Ed è una delle più grandi follie. O che tutti pensiamo alla stessa maniera. È proprio il contrario. Anche nello sguardo siamo molto molto diversi, molto diversi. Forse ancora di più diversi che dal punto di vista fisico. È tutto lì il problema. Il problema è che prima devi saper guardare e dopo saper guardare devi estrapolare le categorie e dopo aver estrapolato le categorie diventano operative in qualche maniera fondamentali per quando operi. Se non hai lo sguardo e non hai le categorie, non riesci ad operare. È semplicissimo. Operi a un livello talmente basso che ovviamente non c'è. Allora, lo scopo di questa lezione, per molti di voi è la prima volta nella vita che noi affrontiamo questa questione, come guardiamo o come gli architetti in particolare sicuramente guardano. Non possiamo fare una cosa enciclopedica, dobbiamo andare avanti a colpi molto decisi. E andare avanti a colpi molto decisi, perché noi abbiamo un tot di tempo per fare questo discorso, non possiamo dedicargli più tempo di questo, ma come tutte le lezioni nostre sono lezioni istruttive, cioè non sono lezioni di tipo culturale, cultural generico, sono lezioni istruttive, sono mission di volo, d'accordo? Cioè dopodiché uno via e fa. Non è che c'è altro, però per fare ha bisogno di una, secondo me, di un set istruttivo, che come al solito è un set ricco, noi speriamo, di cose. È assodato che qua dietro, esistono tre canali. L'esistenza di questi tre canali in questa zona del cervello è quello che fa guardare a noi umani il mondo a tre dimensioni. Cioè non soltanto noi siamo fatti a tre dimensioni, ma esistono dei canali fatti apposta. Un bruco non ha tre canali, è già tanto che ce n'ha uno, che è l'unica cosa che gli serve, non c'ha proprio tre canali. Noi abbiamo tre canali e percepiamo il mondo a tre dimensioni. Noi abbiamo l'occhio con tre coni, strani sossi tre coni. Perché tre coni? Perché originariamente noi eravamo dei mammiferi e quindi avevamo due coni, come tutti gli altri mammiferi, e vedevamo bianco e nero, perché non ci serviva, come la gran parte dei mammiferi, vedere i colori. Era molto meglio vedere in bianco e nero una sorta di raggi X, che era la ragione perché i mammiferi cacciano la notte, questa è la storia. Poi gli uomini hanno a un certo punto sviluppato un terzo cono, che è il cono del colore, e noi vediamo un certo range di colore. gli uccelli hanno quattro coni, hanno un range di colore molto più vasto. Allora qui io dico la mia teoria, che è soltanto un'ipotesi, lo dico scherzando, però forse qualcuno di voi ce la fa capire. Io sostengo, se noi abbiamo altri 5 pezzi nel cervello, che sono 5 pezzi fondamentali che hanno gli architetti. D'accordo? Questa è la mia teoria. Dopodiché dovremmo fare una serie di esperimenti scientifici per dimostrare se è vero o non è vero. D'accordo? Naturalmente scherzo su questa cosa, però se sa mai, no? È un'ipotesi. La nostra ipotesi è che noi abbiamo ulteriori 5 canali particolarmente sviluppati dello sguardo, che sono 5 canali che gli architetti hanno in particolare e usano. Non desidererei molto che quando lo dite a vostra nonna domani stasera, gli spiegate, è un'ipotesi del professor Saggio, non è che è esattamente così, è un'ipotesi molto divertente, d'accordo? Non gli dite, il professor Saggio sostiene che ci sono 5 canali, è differente, c'è una leggera differenza. Ok, allora questa è un'immagine per ricordarci tutti di questo tema dello sguardo, no? Perché il problema vero è il problema dello sguardo, è lì tutta la chiave, dobbiamo vedere come guardare. Allora, a un certo punto io ho scoperto questi, diciamo, questi 5 canali, li ho scoperti in una situazione estrema, questo è il bello, cioè quando li ho scoperti? Perché stavo in Mozambico a insegnare, perché tra le altre cose io ho insegnato per quasi 2 anni in Mozambico. In Mozambico la situazione era molto interessante perché avevamo studenti molto poveri, ma anche interessati, appassionati. Loro usavano la carta da lucido. Ne avevamo un pezzetto così. Disegnavano e poi cancellavano. Questa era, diciamo, la situazione. Però ho scoperto una cosa eccezionale, che puoi avere qualunque mezzo vuoi, della tecnologia, della cosa, di tutto, nell'insegnamento il 93,5% è il rapporto orale. Fine dei giochi. Il 6,5 conta, ma conta il 6,5. Ok, allora, in questa situazione io c'avevo anche un altro problema, che parlavo una sorta di fantomatico misto tra il portoghese, l'italiano e l'inglese, era una sorta di Sajauwelt, e quindi avevo bisogno di parlare con pochi concetti, molto forti, era una sorta di parole chiave che potevano essere condensate come se erano delle formule, una volta spiegate a gesti, a rimbalzi, a disegni, però una volta che era fatto, era fatto. Allora, la prima categoria dello sguardo è la silhouette, e cioè che cos'è la silhouette? La silhouette è la linea di contorno, è la linea di contorno che segna una parte rispetto a uno sfondo o a un resto da sé. Quindi il concetto di silhouette coincide, cioè la prima idea di silhouette che viene in mente a chi conosce alcuni profili, questo è uno dei profili più famosi del mondo, e cioè quello di Rio, della Baia di Rio, amata molto, disegnata molto anche da Le Corbusier, una sorta di luogo, diciamo, primigenio. Allora, è chiaro che questa è una silhouette, cioè appunto è questo, è un profilo, è un bordo della figura che la taglia rispetto ad altri. Quando uno pensa all'immagine del Getty, vede in azione anche fortemente una silhouette. Come è fatta questa silhouette? È fatta lanciando traiettorie nello spazio in diverse direzioni, per cui l'elemento silhouette è un elemento decisivo. Ora, domanda: Franciosi, questo ha una silhouette o no? Dov'è Franciosi? Bravo. Perfetta. Hai visto? Ha fatto gol, era facile, ma gol l'ha fatto, non l'ha mandato in tribuna. Ok, risposta esatta. Piccolo gol, non era difficile, ma gol. Ok, e questa è la risposta esatta. Ma qualunque cosa c'è una silhouette. Dovete inchiodarvi nella testa questa semplice, diciamo, espressione. Quando noi parliamo di queste categorie, non vuol dire che siano accentuate, anche se sono non accentuate, rientrano sempre nella medesima categoria. È come se noi avessimo una barra di volume corrispondente alla silhouette. Secondo me questa è la metafora più giusta. Anche se sta a zero la barra di volume silhouette esiste. No? Se io la metto al massimo, la urlo al massimo, la silhouette c'è comunque. Ecco perché ho voluto mettere questa immagine, perché qui siamo, come dire, all'opposto di questa idea, e certamente questo è un fatto fisico molto diverso da questo. In alcuni, ecco, questa, come dire, perché vi ho messo questa immagine? Perché il professor Saggio ama il suo progetto, pensa che è il miglior progetto del mondo, manco per niente, ma perché vi fa capire una cosa molto importante, e cioè vi fa capire che in alcuni casi un ragionamento sulla silhouette è la chiave principale di entrata dentro una logica di progetto. Cioè, come Gervasi sa benissimo, questo è, come Iadicicco sa benissimo, questo è,
Libertucci,
come Libertucci sa benissimo, questo è, come Leone, dimmi il nome di tutti, se li chiamo tutti, Alberto come Leone. Leone sa benissimo, questo è, bravo, ok, questa, però un minimo di nozionismo, capito, un minimo, allora Leone, oltre a questo, segui il mio ragionamento, dove voglio arrivare, io stiamo parlando della silhouette, no? Quale altro elemento ci può interessare adesso a questo punto per far capire questa immagine con le categorie nostre? Cosa dovrei dire? Io invece lo dirai tu.
Per esempio in quest'opera tiene conto del contesto, perché si prende il posto e prende, diciamo, si ispira al profilo di un elemento caratteristico del luogo, ovvero della nave.
Esatto. Questo è il primo livello, ce n'è un secondo per caso? Che ha a che vedere col programma? Questo è un museo del mare. No? C'è un secondo, cioè è un doppio livello. Questo se gioca o non se gioca primariamente sul tema della silhouette? Direi che sì. Quindi, come dire, il tema della silhouette in questo edificio trova, come dire, è la chiave per aprirlo, che poi a noi ci piaccia o non ci piaccia, non, è molto trascurabile la questione, no? Noi vediamo il progetto come un oggetto a sé stante, non siamo, no? Io avrei fatto diverso, io avrei fatto Erberiero de Nerto, non lo so, capito? Lui ha avuto questa, loro nello studio hanno pensato a questa immagine, il profilo è tutto, e ci sono dei piccoli dettagli su questo elemento. Quindi se il profilo è tutto, o meglio la silhouette, che caspita devo fare io? Grippi? Siete accanto a Grippi.
I pannelli.
Che faccio? Io ho deciso che la silhouette è la chiave, giusto? Ok? quindi è una forza determinante, quindi la disegno la silhouette, no? Ne faccio 10 prove, a un certo punto vedo che queste cose che sembrano assurde, ma in realtà sono determinanti, sei d'accordo? Cioè il fatto che questo sia inclinato, che questo sia inclinato, ma cioè qual è la mia idea mentale? Cioè che io ho un'ossessione mentale, qual è? Fanelli, qual è? Va bene, ok, questa, ok Fano, ok, questo, allora questo va bene, ok, mi faccio una serie di prove e provo quello. Dopodiché, una volta trovato quello, che cerco di fa? Fino a gestire l'edificio o una silhouette. Si tratta di gestire un edificio.
Farlo funzionare.
No! No! Parliamo di forma! Una volta nella vita! Gestire l'edificio? Quella accanto, la ragazza accanto.
Ferraro.
Dai Ferraro, ce la puoi fare! Gestire l'edificio? Gestire l'edificio? Come? Come? Quello accanto.
Forlini.
Dai Forlini, ti è arrivata la palla, non puoi sbagliare. Gestire le forme in coerenza con la silhouette. Ho trovato una silhouette. Faccio tutte le scelte possibili per accompagnare quella scelta e non per andare contro. Giusto? Se no, che pezzo di cretino so? Ho disegnato la silhouette, d'accordo? Mi piace, mi risponde alla cosa. Dopodiché che faccio, Ferraro? Ridillo tu, con le parole tue. Senza questa posa da Mona Lisa, che faccio? L'abbiamo appena detto. Questo è l'ultimo momento nella vostra vita che voi cerco di svegliarvi, eh? Poi comincerò a menare. Allora, forza, che faccio? L'ha appena detto lui. Che forma? Parla precisa, che forma? Stiamo parlando di silhouette, usate le parole in maniera propria. Che cosa? Ripeti bene tutto? No, per niente, assolutamente disastrosa. Grippi.
In base alla scelta della silhouette che abbiamo trovato determinato, la relazioniamo al contesto e appunto gli dediamo la forma.
No, non è il contesto che mi importa, no. E dunque, Franciosi, accanto a Franciosi, dillo te, l'avevo anche detto.
Lavoriamo in funzione di preservare la silhouette che abbiamo trovato.
Ma non è soltanto preservare, eh? La parola più giusta non è preservare, eh?
La
centriamo. No. Valorizziamo! Ma è delle parole da importanti! Non è la stessa cosa! Non è la stessa cosa! Se non usiamo le parole con precisione è un disastro! Allora, una volta trovata la silhouette, scrivi per favore, come si chiama la Mona Lisa?
Ferraro.
Ferraro, scrivi per favore, scrivi. Una volta trovata la silhouette, cerchiamo di valorizzarla nelle altre scelte del progetto. e non andarli in contraddizione. Allora, chi c'ha tante gli adicicco? Perché vi conosco, però vedo un controluce, lui vede meglio. Guadagni?
Vicino a Guadagni c'è Giordano.
Giordano, in che senso? Fammi un esempio.
Eh?
Libero?
No, il prospetto.
Il prospetto è libero?
È chiaro, diciamo, è, non è troppo complicato, articolato. Sì.
E poi che altra, ha una caratteristica enorme il prospetto. È enorme! Non è il fatto che è libero, soltanto. Libero, che poi è una parola del cavolo. Sì, dillo forte e chiaro. Come?
Ha un colore solo,
è
monocromatico.
È monocromatico! E in particolare sarà probabilmente un unico materiale.
Sì.
Oh, se io qua dentro, d'accordo, ci faccio Lucy and Kroll, lo capite che Lucy and Kroll ci piace da morire, ma non in questo contesto, perché vorrebbe dire che cosa? Cosa vorrebbe dire? Distruggere la silhouette, non operare in coerenza con la silhouette. Immaginate che invece di avere questa monomatericità e questa monomatericità, è quello che tu hai chiamato libero, che è una cretinata, ma è asciuttezza, diciamo, minimizzazione e asciuttezza delle aperture. Possibili perché? Perché è possibile fare sta cosa? Tecnicamente, tu volevi parlare del programma prima, adesso ti invito io, perché questo è possibile?
Il fatto che sia così pulito.
Esatto, così compatto, sì, perché? In questo caso ti invito alla domanda tua, perché?
Perché le funzioni che sono all'interno rendono
possibile. Brava! Oh, perfetto! Invitiamola sempre sul funzionale lei, così è meglio. Ok, esattamente, è un museo, quindi lo posso fare. E lasciamo da parte la questione. Quindi abbiamo guadagnato la monomatericità, abbiamo guadagnato questo, ok. Poi torneremo, riguardatevi questa immagine, perché poi farò altre domande. Ok. Allora, andiamo avanti col tema della silhouette. Gabriele. Questo è un caso in cui un progetto parametrico, possiamo chiamarlo parametrico, è coipirizzato, non so come si dice, ed è produttore di reddito a livelli inverosimili. Pietro Fiori, che cos'è questo? Fuori campo, a pensare, io sono l'allenatore a pallanuoto, se metto fuori, per 3 minuti, impara a stare in campo. Franciosi Fabio, che cos'è questa? C'è una e una sola risposta, le altre vuol dire che non state con me. Che è sta cosa? Dov'è Franciosi? Che è?
È una ricerca della silhouette.
È una silhouette! È una silhouette, questa è la risposta. È una silhouette! E dove che stiamo a parlare? Di che stiamo a parlare? È la silhouette che in questo caso è, le parole contano moltissimo, abbiamo detto è coiperizzata, scherzando, ed è parametrizzata. Chi capisce questo concetto, che è già un concetto di livello superiore? Vediamo quello dell'altro. Allattaro, che vuol dire che è parametrizzata? Nel 2017, Non siamo in grado di rispondere a questa domanda. Alberto Leone, che vuol dire che è parametrizzata? Mi fanno mi è venuto i brividi che non sai rispondere a sta cosa, Lazzaro. Esatto, esatto, e per questo è un brand. Il brand non è una assolutamente specifica, ma è una parametrizzazione entro certi giochi, evidentemente, che questo vuol dire parametro, che non devi spezzare, diciamo, il DNA originario, ma quindi teoricamente numerosissime, infinite variazioni, ma della stessa silhouette. Quindi qual è il punto di rottura? È molto interessante come elemento, no? Perché c'è un punto in cui quello va oltre e non è più riconoscibile. C'è un punto in cui è quello, è ancora dentro quello, e quindi è la Porsche, d'accordo? Perché io ho fatto questa foto? Perché l'ho proprio fatta per voi. Se voi la guardate, Leone, cosa vedi?
Quei disegni in nero si vedono il nuovo modello.
Esatto, vedi esattamente questo. Sono tutta una serie di, come dire, di vibrazioni parametriche, per fare questo. Lazzaro, tu hai mai saputo che nella vita ci sono persone che vivono su questa parola? Adesso sei intimidito perché ti rendi conto della gravità, ti sei reso conto che era molto grave, cioè è scioccante. Non ti sei voluto buttare, va bene, buttate, magari la lisciamo, però almeno, perché se no è un incubo, noi non ci dormiamo la notte su una cosa di questo tipo, no? Ci sembra inconcepibile, poi ci sembra inconcepibile per dire qualcosa ai nostri studenti dell'ITCAD, che è un corso, l'unico della facoltà, uno dei pochissimi della facoltà in ambito compositivo, che affronti questo problema, c'ha una dozzina di studenti, perché non c'hanno manco la curiosità di capire come si fanno queste cose, capito? Giusto? È giusto? È un problema che uno si domanda, quando fai il test te ne accorgi, ecco qua. Allora, abbiamo detto che sono 5 questi canali, abbiamo parlato della silhouette, d'accordo? E l'abbiamo definita. Allora, adesso ne vediamo il secondo canale. Il secondo canale è il chiaroscuro. Possiamo avere una serie di, diciamo, varianti su questo termine. Ma chiaroscuro pone l'accento su una caratteristica molto forte sia della visione sia dell'oggetto plastico. Noi potremmo anche dire, in altre parole, che come con la silhouette a volte possiamo usare la parola profilo, è più o meno lo stesso concetto, e come chiaroscuro a volte possiamo parlare della massa, però forse chiaroscuro alla fine è quella che funziona abbastanza bene in questo contesto. Siccome ognuno di questi canali, come dicevamo, immaginateli come se fossero delle barrette di un mixer, è un mixer lo strumento, sì. Abbiamo visto il primo, silhouette, vediamo il secondo, chiaroscuro. Non è che a Leon Battista Alberti, quando ha fatto la facciata di Santa Maria Novella, che tutti sapete benissimo di cosa sto parlando, non sapeste che esisteva il chiaroscuro. Tant'è vero che quando va a fare il tempio malatistiano, mena. Ma nella facciata di Santa Maria Novella si presenta volutamente con il cursore, come si chiamano gli elementi del, del mixer, i cinque
canali.
I canali, perfetto. Si presenta con il canale chiaroscuro al minimo, perché tutto è un altro gioco, è un'altra partita che sta facendo. Non è che nell'architettura romanica, che c'ha tante interpretazioni, nell'architettura tedesca, romanica, un po' più barbarica della nostra, sempre più delicata in qualche maniera, no? Barbari proprio, goti, che poi in realtà si scopre che sono sofisticatissimi. Io sto seguendo questa trasmissione che vi consiglio, però diciamo adesso consiglio proprio a uno che ha voglia, I secoli bui, su Rai Play, c'è un bruttissimo conduttore, e questo ci dà una grande felicità, perché non devi essere bello, lui è bruttissimo, tra l'altro pure sembra polacco, che cammina zoppicando, ma fa questa trasmissione che si chiama I secoli bui, che potete vedere su Rai Play, non so se ti è mai capitata, è bellissima, perché ti scopre tutto quello che tu pensi, so barbari, so goti, ribalta completamente la questione, e dal nostro punto di vista anche un attimino esagerando, perché noi sempre romani siamo, cioè ho capito Asterix, calma un attimo, però diciamo un minimo di riequilibrio ce lo dà, un minimo di riequilibrio ce lo dà, poi rimaniamo romani. Dopodiché, ok. Allora, è chiaro che il chiaroscuro, per esempio, pensare all'architettura romanica, no? Per la tardo medievale, che caspita. Però, figli cocchi, ma se uno pensa al chiaroscuro, Marco Lattaro, è la tua chance. Ma chi pensi? A chi pensi? E a chi vuoi pensare? Federica, ma a chi vuoi pensare? A chi pensi? Io penso a chiaroscuro, a chi pensi? Una parola. Non penso. Non guardo. Non connetto. Annalisa, Farano, a chi penso? Alla Basilica di San Pietro. Ok, in una parola sola, per favore. Penso a... Penso a... Ma chi penso? Guglielmo, Oro, a chi vuoi pensare? Ma che? Banda, Ferrano, ma chi penso? Un nome. Nelle lavagnate di pasta asciutta. Ludovica, a chi penso? E meno male. Vedi che ce l'hai fatta. E penso a Michelangelo. Ma scusatemi, ma che vi sta a mostrare? Ma che cosa c'è qua? Cosa c'è qua? Cosa c'è sul vostro computer? Qual è la prima... Oppure c'è qualcuno di voi che non sa riconoscere a occhi chiusi questo? Perché il problema forse è a monte. Il problema è molto più grave di quanto tu pensi. Molto. Molto più grave in realtà. Comunque, gentili, gol l'ha fatto. Perché se uno pensa al chiaroscuro in architettura non può non pensare a Michelangelo, gentili? Ecco, perché...
Stavo risultando per i gol.
Almeno questo al volo lo prendi? Ok, allora, perché... Se uno pensa al chiaroscuro non può fare a meno di pensare a Michelangelo. ha fatto gol per caso? Germani, sei qui? Se prego, portarlo. Dov'è Germani? Perché? Ma no, ma non è possibile, Germani. Non è concepibile! Ma come non lo sai? Ma no! Ma com'è possibile? Ma come non lo sai? Non hai neanche la più pallida idea di quello di cui stiamo parlando? Non sai neanche perché? Non riesci a connettere? Ma questo è un buco nero grave, caro, Ma proprio grave, grave, grave. Devi risolverla sta questione. Fiori, perché? Forse lo possiamo dire un po' meglio. In termini architettonici, in che senso?
È un po' il concetto che stava dicendo prima, cioè che per esempio il bilancio non è uno di quelli che si avvicina di più per quanto riguarda il rapporto tra la massa e...
Sì, certo, e certo. E quindi, diciamo, se pensa al chiaroscuro in architettura... Quindi almeno, diciamo, per due ragioni. La prima è facilissima, la seconda è un po' più difficile. La prima perché? La quella facile facile? Mizzica, raga, manco quella facile. Jordi Palau, perché la prima facile?
Perché è
dico! Ma che chiedo, cose dell'altro mondo? No, ditemi. Mi sto preparando ai 63, avete capito che cosa succederà? Ma dico, dico cose difficili? No, confortatevi.
No.
Ma perché è uno scultore? È uno forse dei più grandi scultori mai, che ha mai toccato la crosta terrestre. Non è che stiamo parlando di Ernie Muri, Germani. Stiamo parlando di Michelangelo. Cioè, alle elementari si studia Michelangelo. Allora, perché è scultore? Allora, Guglielmo, quella difficile, la seconda, per due ragioni chiaroscuro e importanti in Michelangelo. La prima, perché è uno scultore, ed è ovvio, lo sanno pure i bambini. La seconda, più difficile... Sì, ci sei, vai. Osa.
Gol.
Perché ha inventato questo ordine gigante. Che cos'è l'ordine gigante? È un moltiplicatore del chiaroscuro. Serve a dare massa chiaroscuro a quello che Alberti pensava essere un tappeto, o che una volta, qualche volta, l'ha fatto come se fosse un tappeto. A questo serve l'ordine gigante. E Michelangelo inventa questo sistema di avere un ordine within another, within another, within another, eccolo qua, per cui c'ha un elemento appunto gigante, mai si era vista sta cosa. Dopodiché è che unifica la faccia, cioè lo faccio perché voi a memoria ce lo conoscete questo progetto, ecco perché faccio il dettaglio, perché è inconcepibile che tu non conosci questo progetto, è un buco nero, ma non è un buco nero, è una voragine. Cioè tu sei Alfredino se non sai questo, tu già sei giù nella voragine, non è che ci caschi. Se tu sta cosa non lo sai, sei Alfredino già. È più facile che non ce la fai a tirarti fuori. Diciamo la verità. Successiva metafora del buco nero.
Forte.
È forte, ma è vera. Allora. Qui che cosa succede? Succede appunto che c'è questo effetto di moltiplicazione del chiaroscuro, no? Ordine gigante per unificare la fabbrica, per dare la fabbrica, la costruzione, è il prospetto, insomma, vorrei parlare troppo...
La fabbrica
una volta, uno si capisce, però, capito?
Se usa più.
Se uno non mi dice Michelangelo, mi rimane blank, che me devo fare? Mi viene la paura, che la fabbrica lui non lo capisce. La costruzione, allora, dopodiché, guardate, ne usa 8 sistemi, one within the other, dopodiché c'è un secondo ordine, più piccolo, eccolo qua, vedete? Che è inserito entro l'ordine gigante. E perché lo fa? Ma perché poi lo faccia? Perché a lui gli interessa questa vibrazione chiaroscurale, è il chiaroscuro la sua sensazione, la sua ossessione. E che vuol dire? Che la silhouette non ce l'ha? Ce l'ha, ma gioca, è un canale su cui lui gioca con meno evidenza, e deve giocare per meno evidenza, capiremo successivamente. Ecco, dopodiché se tu man mano che la guardi, adesso lei Gervasi mi faccia la cortesia, vada all'inizio della scalea dell'Araceli, non quella grande, quella piccola. Ogni gradino faccia un pensiero e poi vada a vederlo. Domani vogliamo vedere le foto nel suo blog. Va bene? Lo fa? Non è Gervasi? Ah, Germani, scusi, Germani. Germani, è quello che ha risposto zero su Michelangelo? Ok, è lei Germani. Ha capito l'assignment suo specifico? Ok. Dov'è questo palazzo? Bravo, perfetto. Ok, dai che ci cominciamo a riattivare. È sul Campidoglio. Al Campidoglio ci stanno due scale, d'accordo? Una che va alla Araceli, d'accordo? Dove si è sposato il capitano, d'accordo? Siccome io sono buono, quella gliel'ho esclusa. C'è l'altra scala che porta alla piazza del Campidoglio, dove esistono due edifici gemelli ai due lati, trapezoidalmente posti, da cui deriva questo dettaglio, ok? Avrà 15 gradini, d'accordo? Arrivare là, o 20 o 25, lei faccia un gradino per volta e pensa, dopodiché arriva il fotografa e me pubblica tutto sul blog, se no, no progress, se no, basta, d'accordo? Qual è il suo assistente? Controlla, lo deve fare. Se no stiamo a pettinare bambole qua. Ok. Ok? Ok. E vedrà che giovamento. Una sorta di Siddhartha. Ok. Andiamo avanti. Quindi, Michelangelo, chiaroscuro, cioè, scusate che mi sono accalorato, ma, cioè, veramente. Allora, dopodiché, a questo punto, una volta che noi abbiamo scoperto, diciamo, dove sta il chiaroscuro? Qua. Ah, caspita, comincio a vedere con queste categorie, perché il mio problema è vedere con queste categorie. Adesso noi le vediamo nel progetto, ma una volta che io le ho costruite, io le vedo in questa maniera, è tutto lì il problema, io vedo in questa maniera, vedo attraverso la categoria del chiaroscuro, l'ho individuata, l'ho tirata fuori dal caos dell'universo. Ho tirato fuori che il mio sguardo c'ha la categoria del chiaroscuro. E la categoria del chiaroscuro è diversa dalla silhouette. Sono due canali diversi, stanno in parti diverse. Allora immaginate adesso che uno le comincia a vedere e poi le coltiva. Allora vedo un altro che non è più, adesso l'ho visto in Michelangelo, e vedo un altro e dico, ah tu guarda, pure lui pensa al chiaroscuro, però lo fa diverso da Michelangelo, però guarda quanto che è chiaroscuro. No? Ok. Oh, questo è il buco nero, Giulia. Questo è pellegrinaggio, quando volete, quando è, però andate. Ok. Accoppiate parola Giulio Gra Antonino Saggio e troverete il testo pubblicato su internet. Questo è un edificio che a me, su cui io, Ravallo, io lo conosco ovviamente, no? molto sicuramente, perché rappresenta una passione di molti. Allora, questo edificio è molto interessante per me, perché è così interessante? Non soltanto nella ovvia categoria del chiaroscuro e nella ovvissima categoria dell'ordine gigante, no? Ordine gigante e chiaroscuro. Perché mi interessa così tanto? Perché io mi sforzo di far capire queste categorie a prescindere dal linguaggio. La chiave di norma è il linguaggio architettonico. Cioè, sono modernista, sono astratto, sono Art Nouveau, sono romantico, sono neorinascimentale, sono pre-raffaelita. E invece no. Questo è uno sbaglio d'origine che non viene poi mai più recuperato, perché tu pensi attraverso categorie di tipo linguistico. Invece non devi pensare con categorie di tipo linguistico, devi pensare con le categorie dello sguardo, o dello sguardo critico, o dei canali, o di come caspita te pare, ma non è linguistico. Perché se fosse linguistico, teoricamente, a un architetto che nel 1955 fa una sorta di linguaggio tardo cinquecentesco ammodernato, tu non lo dovresti manco guardare. Siccome io invece lo guardo con le categorie proprie, io dico all'anima Giulio, bella sto pezzo che tu hai fatto, c'è questo, c'è quell'altro, io posso far capire il chiaroscuro, posso far capire anche un sacco di altre cose che adesso non lo faccio per non confondervi, parliamo semplicemente del chiaroscuro. Ma mi serve per farvi capire questa cosa, che io guardo non attraverso la lente linguistica, e questo è fondamentale, è molto importante. Questa è una piccola opera in Sicilia, insomma, che mi piaceva per questo tema. Ovviamente, dov'è che è forte il tema del chiaroscuro? Dov'è che è naturale il tema del chiaroscuro? E dov'è che non è tanto naturale? Anzi, ci fa venire quasi la pelle d'oca. Claudia, questa Fiorillo, questa è un po' più difficilottina, ma hai seguito la domanda? Pensa, ha a che vedere con la tua crisi. Voltaggio? Si è affacciato ma non ci ha riconosciuto. Boh, sì, perché se era lui, evidentemente è stato un attimo incerto. Cioè, ha a che vedere... Cioè... In qualche maniera il tema del chiaroscuro appartiene con una certa sorta di naturalità, con una sorta di naturalità, al fatto di dove il sole è forte. Perché che caspita ne metta a fa il chiaroscuro in Finlandia, dove stanno, ciao Giuseppe, dove che lo faccia a fa? No? Cioè che è sempre, sai quella nebbiolina? L'odori quella nebbiolina londinese o nordica, quella bruma, no? E gli faccio il chiaroscuro, quello mi si accappona quasi la pelle, cioè, no? Non mi risponde. Immagina che io lo faccio dove il sole è forte, allora il tema del chiaroscuro diventa...
Emerge
quasi il suo imprinting, no? Da un certo punto di vista. Quindi, come dire, senza volerla fare troppo lunga, perché poi tutto può essere contraddetto, però in una certa misura, no? uno pensa a queste cose dove c'è forza anche di illuminazione per giocare col chiaroscuro, dove le cose sono molto più ovattate, tutto si può fare, e tutto può trovare le sue ragioni, ma diciamo come inizio non sembrerebbe una cosa, infatti diciamo storicamente è così. E perché questo, ragionando sempre in termini diciamo funzionalisti in maniera lata, perché questo ragionamento?
Sempre sul fatto del perché farlo alla luce.
Sì, ha a che vedere, è in quest'area tematica, quindi è di tipo più pragmatico.
Perché ultimamente perché si fa nota.
Sì, questa è la cosa estetica. Adesso io con te invece giocavo sul pragmatico. C'è anche un aspetto pragmatico questo, e cioè qual è l'aspetto pragmatico che si lega a questo strano discorso del sud e del nord, della bruma e del sole cocente? Qual è l'aspetto pragmatico di questo tema del chiaroscuro? Pragmatico, per chi avesse dei dubbi, vuol dire pratico. Pratico.
Fare entrare la luce nel
progetto. E anche
delle aperture.
Dal diaframma esce forte.
Quanta luce, cioè, se è forte la luce, come forte? Dove ti troviamo? Diciamo che entra la luce all'interno del giro. Come crea il chiaro scuro la luce sul giro.
Ha una ragione climatica, no? Perché questa successione di chiari e di scuri, di logge, di portici, eccetera, come dire, crea una serie di buffer zone, diciamo così, che gradua, erano sistemi antichi e semplici di graduare la cosa. Una cosa è sbattere una facciata liscia al sole cocente, un'altra cosa è metterli una serie di sistemi a protezione di natura anche climatica, anche se il nostro approccio non è di tipo, però per dire, no? Perché poi tutto sta insieme, no, ovviamente. Ok, procediamo. Io che dite? Le finiamo tutte e cinque le categorie?
Facciamo
degli esempi e poi facciamo loro. Mm-hmm. E poi alla fine spieghiamo il metodo, però. Dobbiamo fare la parte istruttiva.
Subito dopo la pausa. Sì, non ce lo lasciamo alla fine.
E poi riprendiamo. Mm-hmm. Facciamo così, va bene. Allora, il programma di lavoro è questo. Quindi, adesso noi finiamo le cinque categorie. Poi prendiamo una pausa, poi spieghiamo un aspetto istruttivo, ok. Poi vediamo a che tempo è di fare o non fare la visita guidata a Society Hill, perché quella è poi la chiave. E poi apriamo una sessione di circa mezz'ora con questi, diciamo, ospiti, contributi, dibattito, ok? Ok. Allora, altre due categorie. Una categoria molto significativa, è un canale molto significativo, è l'attacco al cielo. Come l'edificio tocca il cielo. Di nuovo è un canale. Questo è un canale. E quindi ha la categoria di un canale. Diciamo, vale la silhouette, vale il chiaroscuro, vale l'attacco al cielo. Attacco al cielo vuol dire, di nuovo, può essere azzerato o può essere fortemente denunciato, ma è un aspetto che ha a che vedere con l'essenza stessa dell'architettura. Perché l'architettura non è un oggetto, non è un oggetto. È una cosa che si misura innanzitutto col cielo. E quindi questa è una cosa che fa parte delle sue coordinate native. La prima architettura non è una grotta, non è una capanna. La prima architettura è un picchetto. La prima architettura è un menhir. La prima architettura è un cerchio di menhir. La prima architettura è un cerchio di menhir coperto. La prima architettura è un tempio. E questo è il filone, secondo me. Per cui si capisce l'essenza della questione. E l'essenza della questione è proprio l'attacco al cielo, che è un tema imprescindibile dell'architettura. Perché ha a che vedere con questa sua natura ancestrale, è il suo imprinting dell'architettura lei stessa che ha questo tema di come si misura con il cielo, come si misura questo atto dell'uomo, come si misura con il caos dell'universo. E quindi è una questione bella tosta. Ecco perché è un tema imprescindibile. Il che non vuol dire, di nuovo, che io lo debba esaltare. Lo posso azzerare o rendere non prioritario. Allora, questo non lo voglio imporre ad urli a nessuno, sia ben chiaro, e ognuno ce può aver suo, ma se io penso all'attacco al cielo, penso a Lucan, ma questo è un problema mio personale, non faccio urlacci a nessuno se non lo condivide, mentre con Michelangelo ne ho ben d'onde. Perché in questo famoso progetto che è in Architettura e Modernità, è noto, eccetera, è pubblicato, eccetera, eccetera, Kahn ha questa, diciamo, questo tra l'altro è il tema più pragmatico del pragmatico, cioè più pragmatico di questo, dei laboratori. Li posso fare in una scatola. E Kahn c'ha questa cosa, c'è questa sorta di idea mentale che gli deriva da un sacco di roba, ma indubbiamente gli deriva anche da questi suoi disegni delle torri di San Gimignano, che lui fa. Questa idea, no? Di un attacco al cielo, no? Che è la chiave del progetto. Che è la chiave del progetto. E lui lo trasforma in un progetto. In cui il tema, diciamo, ma allora, prof, non è la silhouette? In parte, certo, potremmo anche dirlo, ma la chiave qui non è una silhouette brand. Il brand è il modo di attaccare il cielo, è diverso. È diverso. Non c'è un brand di attacco al cielo, c'è un concetto di come attaccare al cielo. E questo lui lo fa con questa famosa, famosissima architettura. Gervasi, lui che inventa per fare questo, sempre pragmaticamente, ha un'invenzione pragmatica per risolverlo. Se tu vedi l'immagine lo capisci. Come fa a farlo poi questa cosa? Perché c'ha un trucco lui per portarlo a casa il risultato. Guarda questa e guarda questa. Guarda questa e guarda questa. Che... Bene, ok, siamo vicini. E indi, di conseguenza? Una è piena, esatto, e l'altra invece è. Quindi indi, di conseguenza? No, non mette. cosa sono quindi indi di conseguenza? Quindi di conseguenza?
Ah, e la parte piena dovrebbe essere il cuore.
Brava, è il servente. Brava. E la parte è il servito. Ecco qual è il trucco. Quindi, il servente, o core, diciamo così, o zona dell'impianto, quello che c'è, assume un ruolo enorme nell'immagine. In questo senso è il trucco. È il trucco. Se no, come lo portava a casa, sto caspita, le tori? Come faceva i tori? Se no, faceva le tori perché ci ha messo il servente. E l'ha organizzato così. Da ora in poi le chiamerò sempre tori. Oturi, eccolo qua, guardate il disegno quanto è, capito? Guardate il disegno, è un disegno che ho capito, di che stai a parlare? Ma tu adesso lo dici, ah eccolo, tra 35 anni ti capiterà di rivedere questo disegno e dici che è vero, attacco, come lo chiamava? Attacco al cielo. Attacco al cielo. Ma adesso lo vedi perché c'è la categoria mentale, c'è il canale che si comincia a sbloccare o comincia a nascere come quei piccoli germogli.
Il miracolo del fenomeno.
Il miracolo del fenomeno. Nei piccolissimi germogli. Va bene, quindi attacco al cielo, attacco al cielo. Questo è giapponese, quindi capito? No, non so che dire. Questa idea di averci una sorta di ombrelli, non pensate a quella cosa all'euro, per favore. E, guardate, questo è un maestro italiano, si chiama Gardella. Guardate che eleganza, che c'ha sta cosa. Queste sono le case Alessandria di Gardella, guardate che eleganza che c'ha qui, guardate come, cioè, non lo so, questo è veramente come un gentleman milanese, o piemontese come era lui, a un certo punto si possa consentire una cravatta non tono su tono, non so come dire, ho un tocco eccentrico, che però è geniale, perché lui fa un'architettura che, capito, è un blocco compatto, con questa elegantissima, diciamo, sistema di facciata, questi blocchi sono un pochettino sagomati, vedete che non sono proprio parallelepipedi, è 90 su 100 l'avresti chiuso così. E lui invece si inventa questa cosa, che è questo attacco al cielo proprio particolare, che poi adesso qui non si vede bene perché la foto non è un granché, si appoggia su questi elementi, che deve essere una lastra, perché tutto lì il problema. Vedete che non lo dovete percepire come volume, è come se, quasi se fosse un foglio, è quasi se, perché nell'attimo è un volume. Ciaone. Tutto si gioca sul fatto che non si deve, cioè deve essere una lastra, si deve vedere, le linee devono sfuggire molto all'interno, chissà come ha fatto, c'è un trucco, ci deve essere l'inserzione, ci deve essere un trucco, magari non c'è manco un tetto, noi pensiamo che sia un tetto, mi incuriosirebbe vedere la sezione, no? Come fa a fare questa cosa? Questo qua, questo qua attacca al cielo, tra l'altro me lo raccontava proprio il buon culotta, bravissima e generosissima persona che voglio ricordare qui. Siamo andati a Cefalù, che culotta sta a Cefalù come Giancarlo De Carlo sta a Urbino, questa è l'equazione, d'accordo? Quindi non è che c'è un'opera, c'è 15 opere, tutto il territorio è impregnato di Pasquale Culotta e del suo socio Bibi Leone. Questa è una, e guardate qua com'è interessante, mi dispiace che la foto non è precisa, ma questa fascione qua è o non è un attacco al cielo? Domanda, pieno? Sì, certo che sì, Certo che sì, ma è l'opposto di questo. E a tua nonna gli spiegherai, o a tua zia, o a chi vuoi, che la categoria prescinde dal modo in cui viene affrontata. La categoria esiste sempre. E lui qui fa un attacco al cielo, anzi, risolve il progetto attraverso l'attacco al cielo. Ma è una risoluzione diversissima da tutte le altre. Cioè lui che fa, ci mette il... Che ci mette? È un modo classico dell'architettura. Grippi, che ci mette? Una parola. Oppure se vuoi fatti un mini brainstorming a voce alta, ma rispondi. Che ci mette? Germani, che ci mette? Un'enorme fascia. Un'enorme fascia. E cioè, ok, va bene, basta, ok, prendiamo il progresso come valido. Alberto Leone, ci mette il... Ci mette il... Pesante. Come fa Perone, uguale identico, pesante in alto, che sembra strano, no? Chiudo, boom, col pesante. Ed è la tecnica del cornicione. Il cornicione nasce da questa idea, è il pesante, boom, che sta in alto, invece che stare in basso, come tu pensi. Quindi, in questo caso, lui che fa? Usa questa, che è una tecnica classica dell'architettura, chiudi col pesante, invece di chiudere con il debole, cioè, boom, lo blocchi. Ma tutto ha un senso, mi dispiace di nuovo dell'immagine, mi chiudete quella porta appena un poco, per favore. E tutto ha un senso perché, come è fatto questo sotto, Leone? È molto, tra virgolette, diciamo leggero, per una logica di parallelismo linguistico. È chiaro che è l'opposto, no? Ha addirittura questi elementi quasi esili, quasi all'astra, molto permeabili, molto energetici, poi boom, lo blocco, col pesante in alto, con sto fascione, no? È un attacco al cielo, come è un attacco al cielo tutti gli altri. Allora, adesso, come funziona il cervello? Questa, adesso poi, come tende a funzionare il cervello? Noi dobbiamo gerarchizzare, e questo è il problema. Non possiamo avere tutto insieme, perché se abbiamo tutto insieme non riusciamo a districarci. Noi dobbiamo decidere, in qualche maniera, qual è la driving force. È lo stesso concetto della driving force. Qual è l'entrata più appropriata dentro il mio mondo? Cioè, attraverso quale chiave ci entro? Perché le chiavi ne posso avere tante, ma devo capire qual è la chiave che è quella giusta per entrare dentro il mio mondo. Allora, tornando a piano, è ovvio che Piano pensa, Piano e i suoi collaboratori, perché Piano lavora sempre in team, che Piano pensa attraverso la categoria della silhouette. Quella è la driving force. Non abbiamo, ma proprio, possiamo avere dei dubbi? Lui pensa attraverso la categoria emergente, il canale su cui lui lavora è quello. ci lavora su sta cavolo di silhouette, ma non è perché lui è fissato sempre e comunque della fine silhouette, perché in altri casi non gliene frega proprio niente, niente gliene frega della silhouette, zero. Ma in questo caso è la chiave, quindi diventa la driving force, che vuol dire che tu lavori su questo tema della silhouette in qualche maniera, no? E una volta che tu te lo sei individuato, che fai?
Che fai?
Una volta che tu hai individuato la silhouette, che fai? L'avevamo detto all'inizio. La valorizzi, esattamente. E siccome il mio problema è valorizzarla, faccio in modo, io adesso ho soltanto due categorie. Giusto? Sono due categorie, so, oltre alla silhouette. Il chiaro scuro e l'attacco al cielo. Guarda che faccio allora per valorizzarla. Dico, ok, attacca al cielo. Ne hanno discusso tantissimo. Dentro lo studio sono diventati matti su sto problema. Perché c'era quello che voleva assolutamente fare qualcosa che evocava le ciminiere. Ci hanno discusso. Alla fine hanno deciso che era meglio evitare eccessive pacchianate. E quindi hanno deciso di azzerare l'attacco al cielo. È fantastico questa cosa, se tu ci pensi. E immagina quanto ci hanno discusso. Ci hanno discusso tantissimo. Perché non puoi non discutere di questo tema, Giulia. È impossibile non immaginare persone che fanno questo, che non discutono con questo tema. Immaginate soltanto che cosa vuol dire gli impianti, il modo di trattare gli impianti, che sono enormi in questo tipo di edificio, no? E come loro, invece di trattarli, come avrebbe fatto un'altra cosa, invece li tengono tutti probabilmente nascosti all'interno di questo fascione. Immaginate soltanto voi. Quindi loro decidono di non avere attacco al cielo, perché alla fine, pure se il tema poteva essere, si prestava, giusto? I ferri bolt hanno un profilo più articolato, loro decidono che era sufficiente la silhouette. E gliene siamo grati. Pensa che pacchianata che avrebbero fatto, da vergognarsi. D'accordo? E quindi gliene siamo molto grati dal fatto di aver detto, ok, anche se il tema poteva essere, io l'attacco al cielo, lo risolvo, non c'è. È solo un tema di silhouette, non c'è il tema dell'attacco al cielo. Chiaro scuro, fanno una cosa di un'importanza pazzesca. Chi la individua avrà un limone tirato. Allora? Parliamo dell'altra categoria, qual è la categoria? Quindi se non è l'attacco al cielo e non è la silhouette, di che categoria vuoi che stiamo a parlare, Lombardi? Parliamo del? Pietro, di che parliamo? Del chiaroscuro. Allora, individuiamo in questa opera, c'è un tema di chiaroscuro e come è fatto e perché è fatto? Eh? Quello purtroppo deve far per forza, ho dei dubbi che secondo me c'è una qualche ragione perché, comunque, è questo l'elemento decisivo. È anche una doppia pelle, sì, probabilissimamente. Allora, eccolo qua, vedete che questa linea d'ombra, che vuol dire che c'è un portico là, e probabilmente lui che c'è stato si ricorda lo spessore tra i due, no? Che è un poco come avviene anche all'auditorium, sostanzialmente, no? Sul sistema, diciamo, a doppia pelle, anche dal punto di vista termico e anche dal punto di vista formale. Però lo vedete che questo elemento di chiaroscuro è decisivo. È decisivo perché è quello che me la fa nave. È quello il problema. Perché se questo sta, boom! Proprio seduta, boom, non la leggi neanche come silhouette, eccetera. Quindi gioca con questo elemento chiaroscuro lui, d'accordo. Allora, Di queste opere poi io voglio fare un giro veramente nei luoghi, perché la lezione si completa con un giro a Society Hill, dove questo architetto che stavo, e che voi in parte conoscete perché alcuni di voi l'hanno letto nel libro, eccetera, in realtà fa tutta una serie di opere che noi vediamo esclusivamente dal punto di vista formale e espressivo, tutte in relazione a questo discorso. Questo qui è ovvio che l'attacco al cielo è un elemento decisivo e che lui pensa a fondo su questa cosa, come è ovvissimo che lo è anche qui elemento decisivo, capiremo girando nelle architetture dal vero come questo accada. Lo facciamo poi a parte. Allora, come è del tutto ovvio, se l'architettura ha come tema, diciamo, primigenio, come aspirazione, non so come dire, come imprinting dell'architettura stessa, questo problema di misurarsi con il cielo, è altrettanto simmetricamente ovvio che l'altro momento chiave, assolutamente imprescindibile, è il suo speculare, e cioè l'attacco al suolo. Quindi questo è il quarto canale che voi sviluppate. Adesso ho la silhouette, ho il chiaroscuro, ho l'attacco al suolo e ho l'attacco al cielo. E l'attacco al suolo è un elemento evidentemente altrettanto importante, altrettanto radicale, altrettanto decisivo. E ho, come del tutto ovvio, siccome noi stiamo isolando gli elementi di un problema per farveli capire, è chiaro che sono continuamente intessuti l'uno dell'altro, ma con quella parola chiave, per cercare di valorizzare l'elemento decisivo, valorizzare l'elemento chiave, no? Allora, per esempio, Glenn Murcutt è un architetto molto delicato, che è proprio molto interessante vedere lui che fa. Loro hanno questo rapporto con il suolo, che è naturalmente di ragioni termiche, simboliche, ancestrali. La cultura australiana è una cultura nomadica, c'è tutto un mondo dietro questo. Ma è chiaro che il fatto che queste sue architetture non stanno piantate, ma sono come quasi galleggianti, come se fossero su un molo, su una zattera, è un elemento importante. Quindi questo attacco al suolo, che in questo caso è così, diciamo, così leggero, no? Importante. Guardate in questo caso, poi vi farò capire perché questo è così decisivo. Guardate in questo caso quanto è articolato l'attacco al suolo, e guardate invece com'è compatto, di nuovo pesante. C'è una ragione, perché tutte queste ragioni derivano, come vedremo, proprio dall'ambiente fisico. E guardate in questo caso come entrambi, sia l'attacco al suolo sia l'attacco al cielo, sono tutte quante molto, molto vibrate. Cosa ci rimane? Forse la parola migliore per dire questo è per dire il ritmo, forse, la battaglia non è completamente finita, ma forse il ritmo è la parola più giusta per dire questo. Che cosa intendiamo per ritmo? Intendiamo come il body, come il corpo dell'architettura è pensata ed è trattata, a volte, anzi spesso, gli architetti decidono di azzerare tutti gli altri canali. Silhouette, poco e niente. Chiaroscuro, un pochino, ma adesso ti faccio capire come. Attacco al cielo, zero. Attacco a terra, zero. Tutto si gioca sul ritmo. La Casa del Fascio è uno splendido esempio di questo. Perché è un capolavoro La casa del fascio? Perché affronta una contraddizione interna, e questo è il fatto. La contraddizione è tra il suo essere forma primaria, tra il suo essere cubo, anzi semicubo, e invece il suo, e quindi perché questa idea del cubo, del semicubo nella testa di Terragni? Perché lui pensa a una sorta di neoprimitivismo, no? Pensa a fare il monumento non attraverso una via retorica, ma attraverso una via di riduzione, una sorta di dolmen. Ecco perché lui vuole fare il semicubo. Il semicubo dà l'enfasi, dà l'idea che è un monumento, c'è niente da fare. Ma poi lui deve subito non farsi prendere la mano dalla retorica, dalla volgarità. Da queste cose di pessimo gusto, ma deve inserirgli un tema astratto, un tema dinamico. Cioè, lui fa Mondrian che diventa un monumento. Come faccio a fare Mondrian fa un monumento? E che cazzo? Come cazzo la faccio? Quello di per sé è antimonumentale. Allora lui gioca tutto sul ritmo e ha questa invenzione semplicemente incredibile di dividere l'edificio per fasce verticali, tutte diverse, ma tutte assolutamente compatte, per cui non ci attacco al terra e non ci attacco al cielo, quella è la chiave. Sono fasce verticali in successione l'una con l'altra. Ma come ti resti da vedere in mente di fare un prospetto del genere? Ma lo vedi quel prospetto? Ma chi gli può venire in mente di fare un prospetto del genere? Uno, due, tre, quattro sistemi. Ma come fa? E poi c'è sta cosa piena dall'altra parte, diventa tutta un'altra cosa. Perché lui fa questo? Perché è l'unica maniera che lui capisce per far acquisire a sta sorta di dolmen iniziale o di menire iniziale una forza dinamica che lui non poteva non avere, perché sennò non si sarebbe riconosciuto fratello di Le Corbusier. Ecco che fa. Quindi si inventa sto cavolo. E attenzione, è proprio il fatto che non è l'attacco al cielo, è l'attacco al terra la chiave. È proprio il fatto che questo, se tu lo rigiri a 90 gradi, è identico. Lo puoi rigirare come ti pare. E anche la parte sopra è fatta uguale, quindi questo è veramente è un cubo completamente astratto. E che vuol dire che è astratto e che è dinamico? Perché tu non sai mai che cosa ti aspetta in qualche maniera, sei sempre costretto a capire che succede, quindi è inserito in una forza dinamica. E quindi l'attacco al cielo, l'attacco al terra, azzerati per far vincere il ritmo, è la chiave. E la silhouette altrettanto, la silhouette è una silhouette che è basata soltanto sul concetto di proporzione, no? 32 e 20 per 16 e 60, o 33 e 20, 33 e 20 per 16 e 60, ok? Dopodiché che dice lui? Aspetta un attimo, però sta cosa, se ci metto il canale chiaroscuro, la valorizzo o non la valorizzo? Mi diventa più forte o mi diventa più debole? Certo, Dio non voglia che penso a Terragni amava moltissimo Michelangelo, intendiamoci, ma neanche per un'anticamera del cervello gli passa l'idea di fare l'ordine gigante qua, manco per l'anticamera del cervello. Ma il chiaroscuro sì, invece, scopre come fare dentro questo semicubo diviso in fasce, senza attacco al cielo, senza attacco a terra, scopre che il chiaroscuro è veramente gagliardo e lo può fare. Ecco perché lui praticamente scolpisce in qualche maniera questa superficie a vari livelli di profondità, lasciando sempre assolutamente pulito il filo esterno, non sia mai, è tutto uno scavo verso l'interno, ma a vari livelli di profondità. Quello lo può fare e diventa un modo di valorizzare la questione. Ecco perché, vedete, qua ci sono le logge che praticamente addirittura sfondano, perché qua c'è un patio, questi sono vari livelli, se voi vedete queste cose, vedete qua, che qua c'ha, è quasi proprio una pelle doppia al chiaroscuro in questo caso, vedete? Invece in questi casi arrivano quasi in superficie, vedi? E qua invece lo gioca di nuovo diversamente. Ok. Ho capito. Questo Steven Holmes c'aveva sta bocca, d'accordo? Perché poi quello ha fatto le cose, le incroci, innesse e fine, cioè, gli è venuta la bocca. Palla la bocca, che gli faccio? Allora lui pensa, non può che chiuderla in maniera abbastanza pulita, con questo dettaglio, che è un bellissimo dettaglio, perché vedete che va all'interno, e poi tutto lo gioca con questo appunto ritmo, questo è un problema del ritmo. Se è così o è colà non conta più tanto, è esattamente lo stesso concetto di canna, ma se quelle torri sono un po' più così e un po' più colà, vale il concetto, giusto? È il concetto che vale, poi devi essere proprio scemo per farlo brutto, ma una volta che c'hai il concetto di questa cosa io ne posso fare 400 e vanno tutte più o meno bene in realtà, no? Quindi le posso adattare alla funzione, le posso adattare al gusto. Cioè, una volta che hai capito il sistema, c'è un sistema che in questo caso ha senso perché c'è quest'arco, gioca anche un poco con gli oggetti, questa è la cosa bella, e poi la fai una, la fai un'altra, lo stiamo. Un altro. Allora, come dire, c'è per tutti gli architetti c'è uno che tu pensi per primo. Perché pensi per primo? Perché in qualche maniera incorpora quel tema, non so come dire, è un'incorporazione del tema, sembra che lui abbia pensato solo al tema in vita sua. Questo è Sterz, e Sterz è il grandissimo architetto su cui poi a pacchi hanno guardato con attenzione, tra cui ieri sera si parlava di Monaco in Luccichenti, figura di quanto hanno guardato Sterz, no? E, in cui quasi tutto si gioca su questo. Questo in realtà, manco lo so se è Sterz, credo che questa sia una delle infinite repliche che io quando lo guardo dico, certo, Sterz, no? Ma questo non credo che sia Sterz, credo che sia una cosa così, una delle tante che uno vede durante in giro. Allora, 5 categorie, 5 canali, sono canali che dovete oliare, attivare, capire, cominciare a vedere le cose sotto questa luce, sotto questa nuova luce, capire che sono attivabili in maniera diversa e che sono entrate al progetto in maniera diversa. Allora adesso ci prendiamo un quarto d'ora di break e intanto noi decidiamo qual è il next step, ok?
Grazie.
Allora ragazzi, scusate, sono un cambio di programma.
No,
vabbè. No, è no, che potete fare.
Allora, vieni, vieni. Allora, volevo, tenete qua tutti quanti, perché sennò loro vanno, devono andare via, non so capo questa cosa. Vedete, allora, questa è un, erano quattro ai tempi, manca una. Allora, l'architetto Bayer Caffaelli, di cui parleremo tra poco, l'architetto Elio e l'architetto che ha anche contribuito, e l'architetto Giuseppe Lussaggio, che già conoscete. A me mi fa piacere vederli, perché loro sono, Giuseppe già lo conoscete, e sono classe 2001-2002, 2001 è il corso del CAD del 2001, ma credo che uno di voi fosse anche il mio studente quando era assistente. Voi due, o tu che sei? No. Quindi questo va praticamente nelle epoche geologiche. Parliamo di epoche geologiche. Va bene, anche a te, va bene, sei interessante, poi ci mando la sigaretta, ce la fanno. Allora, loro erano, diciamo, praticamente come caratteri identici, quindi io li conosco già come muovono. E però ovviamente sono diventati da molti anni ormai architetti molto impegnati anche nella didattica del progetto, e erano molto brillanti anche come studenti, molto dedicati, molto appassionati, e tutto. Hanno sempre costituito una monade a loro diciamo, immagine e somiglianza. Però era un gruppo valido, molto valido e interessante, in cui c'è appunto quest'altro ragazzo ulteriore. Allora, questo è il libro di Giuseppe, che voi avete già conosciuto. Io vi ho messo il link al libro. Il libro è, entrambi i libri sono a nostra disposizione, ma vi ho messo il link al libro, perché appunto voi, il libro, anche se non è specificatamente sulle scelte formali, ma Shape versus Concept un pochettino, forse ci può parlare su un momento del perché di questo titolo e della caratteristica della cosa. Vi ricordate, io ve l'ho fatto vedere la volta scorsa e Giuseppe ci ha parlato, l'ha detto un caso. Se ci vuol dire qualcosa del titolo, della struttura del titolo, ma proprio così è. Poi invece di questo ne parliamo dopo, ok? Perché ne parliamo a fine lezione, così andiamo a di sintonizzarli. Prego, Giuseppe.
Pensato a te, diviso già in quattro capitoli, che sono quattro categorie tipologiche, quindi sia spazio centrale, torre, edifici di percorso, e poi le sono i castelli pixel. Quindi all'interno dei quattro tipi ci sono una serie di progetti. Tutti sono
tutti progetti tuoi, sì, o fatti da te e altri, ma unicamente da te.
No, prima da me, ma
continuo, certo. Quindi questa è una monografia del suo lavoro.
E poi ogni progetto, in realtà, attraverso i diagrammi descrive il processo dal programma alla definizione formale finale. Quindi, leggendo i diagrammi, vorrei leggere tutto il processo fino ad arrivare all'oggetto compiuto.
Forma contro scelta verso concept. Se è bene che hai voluto dare questo titolo, apricelo un po'.
Intanto io versus, cioè, non è un contro, non un verso.
Sì, un contro.
È un contro.
Certo.
Cioè, a volte sono un po' diciamo in bitumina, a volte è la forma che prevale, a volte è il concetto. Il punto è che c'è una decisione formale, tipologica, che poi subisce un'influenza esterna, che sia un flussi, metafore, sì, si trasforma in oggetto.
E questo è quello che è illustrato sempre, sì, dai diagrammi iniziali, cioè diciamo è un rapporto dialettico, sì, credo, no? Questa è l'idea chiave.
C'è sempre una scelta formale, che poi però si viene trasformato da un'idea di concetto, che ovviamente non è la funzione ma anche il concetto, ma è attraverso un diagramma.
Va bene, quindi su questo titolo possiamo anche riflettere ancora,
sì,
trovarne
poi,
uno ancora
poi,
più.
Alla fine, piace, io ho chiesto a tre, poi non sono tre critici, sono tre architetti che ho lavorato, avevo chiesto di reinterpretare questo tema attraverso una descrizione sul rapporto a forma e architettura, e ognuno ha dato il proprio contributo. Quindi se lo leggete, Baglino e tre
che stanno contraddizionando l'immagine del contesto, ecco perché mi sono rifiutato di scrivere. Allora, detto ciò, perché già si dice, allora, tre, che vivo un po' così, devi dare poche, però il libro è molto interessante. È molto interessante perché c'è la materia vera, e cioè la materia vera è un progettista che lavora su, con grande interesse e con delle categorie interessanti, in questo rapporto tra quella che è la forma, in qualche modo che è il diagramma, un po' ne abbiamo parlato, no? Soprattutto noi al corso di base, e l'altro è riempire questa forma in qualche maniera di contenuti che derivano dai vari accidenti della funzione, del luogo, eccetera. Per cui è una forma in qualche maniera parametrizzabile o parametrizzata concettualmente attraverso la presenza delle accezioni reali del programma. Ecco perché non è una forma, ma è appunto, non possiamo usare la parola forma per dire questo, perché la parola forma tende a rendere...
No, poi una categoria che annulla, diciamo, è il linguaggio, perché i concetti sono tutti diversi.
Tra l'altro, quello che dicevamo anche noi prima. Quindi non è una forma, perché come forma si intende dire una cosa chiusa, ovviamente, in qualche maniera, ma è appunto un diagramma soggetto a forze che in qualche maniera lo rendono modificabile, parametrizzabile, quindi in quanto tale forza del progetto reale. La cosa bella del libro è che questo, al di là di conti, io ho chiesto un po' di persone che hanno, in alcuni casi, che hanno lavorato con me, in vita di Dio, eccetera, ma la cosa importante del libro, a mio avviso, è che questo senso di coerenza è molto forte nell'immaginazione, nel modo di descrivere questi diagrammi e poi di passare altri materiali. È un libro interessante, di un architetto che ormai ha parecchi annunci, anche dopo di giovanile, no? Ormai sono tutti ragazzi, io per primo, però pure voi stavo nel primo vero, non direi. Adesso lui andrà a insegnare all'OIED, e quindi dico, c'è il link, è in aula, c'è anche in versione PDF? O soltanto in versione?
No,
soltanto in versione. Non lo fa dalla nonna. Allora, continuiamo. Abbiamo fatto abbiamo fatto un sondaggio sia con gli altri docenti sia con alcuni di voi, e praticamente tutti mi consigliano di procedere in questa determinata maniera, e cioè adesso facciamo l'assegno, come si chiama in gergo, che sarebbe la traduzione in italiano di assignment, cioè compito, o diciamo la parte istruttiva, diciamo, no? Cioè, mo che tu ci hai spiegato tutte queste categorie, io che faccio? Come mi muovo su tutta questa cosa? Come comincio a operare concretamente? Come faccio ad operare concretamente? Allora, come faccio a partire io stesso in questa in questa categoria. Allora, noi come tutte le cose cerchiamo di fornirvi anche un metodo di lavoro, perché se uno non ha un metodo di lavoro tutto rimane teorico, cioè ho i canali, ammesso e non concesso, e però poi che faccio concretamente, come faccio a cominciare a fare il guado, no? Cioè ad arrivare a fare io. Allora, noi, e questo è fondamentalissimo che avvenga già in parte da venerdì,
mercoledì
prossimo, che è il giorno
7,
quindi è molto importante, decisivo, che voi operiate avendo queste cose. Supponiamo che voi tutti abbiate una copia di questi materiali, perché noi non siamo in grado di darveli prima, giusto? C'è qualcuno che non ha una fotocopia di questi materiali che ha consegnato? Ok, allora rapidissimamente gli fate una foto digitale e ve la stampate, ok? Rapidamente li prendete e gli fate la foto digitale, perché poi non abbiamo molto tempo. E quindi avere la foto digitale, tra l'altro, è utilissimo, perché la pubblicate sul blog, ovviamente. Quindi sicuramente chi ce l'ha la pubblichi sul blog, comunque, questa cosa. Chi invece non ce l'ha gli scatta una foto digitale, le mette sul piano, un amico gli regge dritta, ta 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 ta, poi le mettete sul blog, ve le stampate e ce l'avete, perché sennò non avete questo, che è molto importante. Ok, allora questo alla fine lo facciamo. Allora, come procediamo per attivare questa cosa? Il metodo è quasi sempre lo stesso. La prima cosa che io posso domandarmi è come se fossi piano, per dire, e cioè cerco di pensare questo mio progetto, che driving force principale ha? Qual è la cosa che secondo me è il numero uno? Qual è il canale dei cinque che è in qualche maniera il canale più importante per me a questo stadio? Ovviamente non avevo i canali precedentemente, quindi io posso interrogare me stesso pensando a quale potrebbe essere il primo tentativo che io vorrei fare per ragionare su quello che molto nebulosamente ho in mente, ma in alcuni casi molto chiaramente ho in mente. E cioè mi posso domandare: ok, questo mio progetto, per questo mio progetto il problema della massa volumetrica, il suo aspetto volumetrico è molto significativo, secondo me. Io lo immagino che abbia un grande elemento. Allora probabilmente, se la chiave è quella, allora probabilmente potrei cominciare a pensare come categoria principale a quella del chiaroscuro. Oppure penso che la caratteristica che me inseguo particolarmente in questo progetto è quella che riguarda il gioco di trasparenze, di tessiture, di colori, eccetera. Allora forse la categoria più importante è quella del ritmo. Oppure in qualche maniera il progetto vuole avere una chiave in qualche maniera di ibridazione con la natura, diciamo così, o co-ibridazione con i temi del paesaggio, in qualche maniera, inteso in questo caso in maniera, diciamo, nel termine senza particolari ulteriori connotazioni. E quindi io penso che magari è proprio il discorso dell'attacco al terra che è in qualche maniera una chiave molto importante. Oppure, al contrario, per me il tema del frammento è molto importante. Allora forse il problema dell'attacco al cielo può essere particolarmente significativo. Oppure una sorta di gioco di continuità, di pieghe, di elementi, per cui la silhouette potrebbe essere significativa. Io in qualche maniera me devo togliere l'accappatoio e decidere di buttarmi da qualche parte, perché se rimango così a ciondolare non vado da nessuna parte. Devo fare una ipotesi e quindi devo cominciare a pensare innanzitutto dentro di me, con quello che io penso dell'imprinting, con quello che penso della scacchiera, come si sta muovendo il progetto, come io col progetto voglio rispondere al sito, tutto un bordello, ma alla fine devo cercare di pensare a come lo voglio attaccare, no? Qual è forse l'elemento più importante? E quindi questo ci devo in qualche maniera pensare io. E poi questa è una chiave molto importante, importantissima, senza di quale non riesco a muovermi. Devo scegliere almeno due progetti realizzati che in qualche maniera, secondo me, rispondono a questa categoria che io credo che sia in qualche maniera rilevante del progetto e che in qualche maniera c'entrano. Ormai non ci siamo liberati del problema evangelisti Jesus Christ, quello lo facciamo soltanto con la scacchiera, quindi in questo caso diciamo noi siamo abbastanza liberi di guardare, di vedere, di scegliere qualcosa che ci sembra significativo. Scegliamo due progetti che possono essere i vecchi compagni di strada, quelli della scacchiera o anche qualunque altro che nel frattempo mi viene desiderio. E pensare, e non soltanto pensare, ma si tratta di sceglierli e poi di ridisegnarli a mano come se fosse una caricatura. E questa è la tecnica. Mi ricordo male, Ravai è un grande caricaturista? Da qualche parte del cervello ho questo ricordo. Hai visto? Che, vedi quante cose mi ricordo io? Questa idea della caricatura è un'idea potentissima, perché vuol dire all, Steven Hall di cui ho fatto vedere, facciamo la caricatura. Che vuol dire fare la caricatura? Forzarla, esagerarla. Esagerare il carattere non deve essere realistico, è tutto il contrario, devi in qualche maniera cercare di caricaturizzarlo, come in fondo, anche se non è esattamente questo il concetto, quando Lucan fa quel disegno delle torri, vabbè, quello è un disegno magistrale, però è chiaro che, no, come dire, e deve comunicare il carattere, quindi è come se tu facessi una caricatura di quel disegno, di quel progetto. Perché attraverso la caricatura che tu forzi dei caratteri. Quindi la somiglianza, cioè se è identico è la foto, ma la foto è l'opposto della caricatura. La caricatura è l'opposto della foto. La foto teoricamente contiene quasi tutto. E invece è esattamente il contrario.
Vuole prima uno sforzo critico per estrarre,
esatto,
la caratteristica principale, quella che poi tu vuoi rappresentare in maniera.
Come si fa a fare una caricatura concettualmente, Ravà? Come si fa?
Credo che i difetti o le caratteristiche specifiche, somatiche della persona
e si esaltano in qualche maniera.
Si mettono in relazione, no, non ci assomiglio, ma deve comunque essere riconosciuto.
Certo.
Si mettono in relazione, si dà un peso diverso da uno all'altro, ma ormai... Sì. Un peso diverso da una all'altra, ma allora che sia comunque somigliante,
ecco.
ma si evidenzi in maniera, diciamo, anche ironica.
Certo, allora il concetto è proprio questo, che il canale è forzato, diciamo, è il canale è forzato, ma è chiaro che deve essere un canale proprio, no? Lo forzi quel carattere, gli altri sono comunque presenti, ma più, lo rendi più forte, chiaramente lo devi interpretare, quindi deve avere, è chiaro che tu interpreti, tutto questo vale la pena, Gervasi, su qualcosa che ti interessa, è tutto lì, perché è qualcosa che, non dico che ti ispiri, ma che grosso modo, e quindi, come dire, una ricerca un poco a bighellonare va fatta. Noi qui abbiamo la lezione di Matteo, che poi vi sarà fatta la prossima volta, ma attraverso questo link, adesso poi vedremo se funziona, dovrebbe funzionare comunque perché l'ho caricato, sì, perfetto, e questo è un PDF di 48 giga, di immagini, è una continua iterazione di questa lezione, Matteo l'ha finita questa notte, proprio per darvi questo materiale ulteriore, oltre a tutto quello che c'è, oltre alle riviste online, di cui forse le due principali sono Architectural Daily, no? E in italiano, anche perché il nostro amico è così ben pubblicato, direi di Vitale, no? Ha un peso importante per le cose italiane?
Sì, certo.
Sì, allora, già con questi due siti già avete un mare magnum di cose. Poi adesso sta caricando questo PDF, ci mette un po', però il PDF è stato fatto apposta da Matteo, diciamo, la lezione è stata fatta da 2 o 3 anni, però lui l'ha cambiata di nuovo, appunto per avere delle categorie che sono categorie in qualche maniera per voi pertinenti. Non vi preoccupate che si chiama Salam la penna, ne abbiamo parlato. Comunque è la penna di Gabriele, abbiamo scoperto, eh? Non è la penna di... Ok, ecco, questo vedete, questo è è tutto con queste, fatto attraverso le 5 categorie fondamentali, per darvi anche un wash di cose. Poi alla fine parleremo anche del libro di Byres, che ha delle sovrapposizioni, usa le categorie diverse, ma ha delle sovrapposizioni, è molto utile, no? Per questo è qua. Oh, ma sì, come no? Come no? Lo è apposta. Quindi va bene, questo è, naturalmente sono molti, molti esempi, voi ne potete avere altri, però questo lavoro è stato fatto come ulteriore, diciamo, supporto a voi. Allora, riprendiamo il sistema. Allora, scegliamo una ipotesi di qual è l'entry, diciamo, della vostra cosa. Dobbiamo farlo questo sforzo, perché sennò non dipaniamo. Poi se non ce ne funziona una, faremo un'altra. Ma intanto dobbiamo interrogarci, in qualche maniera. Dopo scegliamo almeno 2 progetti realizzati che corrispondono a quelle caratteristiche. 3. Realizzare i disegni a mano libera di alcuni prospetti del progetto scelto, come se fosse una caricatura, cioè mettendo in evidenza in particolare quella che secondo noi è la caratteristica chiave. D'accordo? Noi parliamo dell'architettura, non parliamo della faccia, ma diciamo il concetto non è molto dissimile. Perché prospetti? Perché il livello di astrazione del prospetto è quello che a noi in realtà serve. Noi alla fine dovremmo fare, adesso vi spiego qual è il metodo, noi alla fine pensiamo che il prospetto, da qualche parte dobbiamo chiuderlo la cosa, non è troppo complicata in qualche maniera, no? Alcuni di voi hanno già il 3D, dicono è perché io che già ho il 3D devo fare il prospetto... Perché certi livelli di astrazione su questo tema escono, diciamo, anche attraverso il prospetto. Naturalmente io lavoro in maniera...
E c'è anche un livello di controllo.
C'è un livello di controllo, eccetera, c'è un modo di fare. A questo punto, ecco un altro aspetto fondamentale del metodo. Scelgo uno, questa è la chiave de volta. Scelgo uno e un solo prospetto del mio edificio. Non penso a tutti simultaneamente. Assolutamente no. Uno e uno solo. Decido quale voglio, quale comincio ad affrontare. Me lo vedo io. Decido io. Del mio progetto, e chiaramente ovviamente adesso con questa consegna, con questa cosa, un'idea ce l'avrò di quale vale la pena a essere, di essere studiato. Ognuno di voi ha alcuni temi già in luce, no? Che abbiamo visto nei classici, no? Alcuni hanno degli aggetti sopra, alcuni, cioè insomma in qualche maniera. Come faccio? Il metodo è sempre lo stesso. Ho una base e la base è disegnata a riga e quadra o da AutoCAD, come mi pare, che è una base intangibile. È una base intangibile. Che cosa c'è in questa base intangibile? Ci sono, e qua vi spieghiamo la tecnica, come dire, i fili fissi della vostra situazione e, tra virgolette, i fili mobili, adesso vi spieghiamo che cosa intendiamo dire, della vostra situazione, di quel determinato prospetto, d'accordo? Disegnato in un foglio, per esempio, una 4, per esempio, più che sufficiente. Oppure possiamo farlo a due scale, uno più piccolo e uno più grande. Però intanto questo mi serve, che sia la scala giusta per poter fare delle prove. Fatti ecco il numero 5, realizzo una griglia di fili fissi e di possibili variazioni. Usare questo come schema di base geometrico, misurato e non toccato. Che cosa vuole dire? Io ho un edificio a un solo piano, questo è Siri, è un edificio a un solo piano, d'accordo? Perché io tutto il mio ragionamento è fatto così, va bene, oppure ho un edificio che ha tre piani sovrapposti, una parte che corrisponde grosso modo a so dove c'è il servente, dove ci sono i blocchi scala, adesso vi faccio vedere come si fa, e mi segno questi fili fissi e mi segno sempre un campo di variazioni, questo è fondamentale, che riguardano sia l'attacco a terra e quindi in qualche maniera coinvolgo anche il sottosuolo, no? Che vuol dire anche attacco a terra e anche il tema del sottosuolo, e allo stesso tempo una serie di linee variabili che possono avere a che vedere con con l'attacco al cielo. Quindi in qualche maniera io ho un foglio di base che appunto che corrisponde alla stessa identica cosa che noi abbiamo fatto quando abbiamo fatto l'esempio con la planimetria. Io che vi ho chiesto, fate un foglio di base in scala in cui ci sono gli elementi fondamentali del contesto, gli elementi fondamentali della griglia urbana, su cui voi farete che cosa? Innumerevoli variazioni. Il metodo è sempre qui. Quindi, da una parte mi preparo il lavoro, perché se non mi preparo il lavoro, lavoro come uno scemo. Questo è il problema. E quindi alla fine non tirerò mai fuori un ragno dal buco. Certe cose, no? Certe cose vanno preparate e poi si gioca. Perché se tu pensi di fare tutto contemporaneamente, non conclui per niente. Giusto? Ecco perché servono delle cose preparate. Mi preparo a fare la partita, ma se non mi preparo che non c'ho il materiale, faccio un bordello. Ok? Quindi questa cosa della creazione di questa, diciamo, base è una cosa abbastanza tecnica, una cosa là, però è fatta in scala, perché se non mi rendo conto che...
È una scala adeguata per disegnare un prospetto.
Una scala, l'idea è per fare un prospetto, o per le prime, possiamo fare poi due iterazioni, no? Una generale e una poi più approfondita. In genere è bene farne due, averne una che sia un po' piccolino, non troppo grande, perché devo impostare delle cose, diciamo, importanti, e poi ne farò una seconda più ravvicinata, in linea di massima, no? Perché se è troppo grande non riesco a controllare. Sì, in una fase, secondo me in una prima fase potrebbe anche essere un mezzo in mezzo a quattro, sì, la griglia. Perché se è troppo grande mi viene troppa ansia e non lo controllo. Quindi potrebbe essere anche la griglia abbastanza piccolina per fare una serie di iterazioni. Ne posso fare due. Una, diciamo, corrispondente a una scala tipo 200, più o meno 300, Ecco, e una poi ne farò una più approfondita per fare sotto variazione. Allora, realizzare una serie di numerosi schizzi su carta da lucido sopra la griglia di fili fissi, ragionando prima sulla caratteristica di base e dopo, successivamente, facendo entrare le altre in gioco. Quindi, che cosa vuol dire? Simuliamo adesso Renzo Piano, d'accordo? Renzo Piano che ha fatto come fili fissi, e se me lo dov'è che mi ha aiutato a sollevare questo?
Allora,
questo qua è l'esito, d'accordo? Ok? Allora, ha fatto i fili fissi, giusto? Ok.
Prof.
Questo è il mio foglio, ok? Ha fatto i fili fissi. Questo è in scala.
Apro un po' che si vede poco, però.
Sì. Vogliamo che sono 1, 2, 3, 4, 5 piani, quindi diciamo in scala 5 per 3, 15, più un po' di cose, diciamo 20 metri, quindi questo è in scala, è tanto per dire. Questo è in scala. Ok, ha fatto i fili fissi. Giusto? Gervasi? No. Fiorillo, perché no? Dov'è lo sbaglio? Esattamente, è completamente, non ha capito un pezzo di cavolo, ok? Sono Khan, uguale, arriva Khan e fa, ecco i miei fili fissi, prof, no, non è questo, i fili fissi, riguardando in questo, Cosa sono? Sono, nel caso specifico, io non lo vedo prima, 5 piani, eh? Ok? Ne faccio 3 per semplificare, perché... Uno, due, tre. Vabbè, adesso semplifico. Solaio di copertura. Ok. Probabilmente io qua so, no? Che questo qua è 50, questo è 30, questo è 30, questo è 30. E qual è l'interpiano? Che può essere anche variabile. Importante? D'accordo? È importante. Ok? Dopodiché che cosa so? Che è molto importante da sapere. Se voi vedete l'immagine, so dove ciò che dei territori eccezionali, per esempio il servente, per esempio il core, o per esempio altre cose, che non ci so cavoli, nel caso specifico, devono essere qua. Lo so, perché lo so dalla pianta, io lascio il serpente, c'è niente da fare. Non è che posso fare una cosa diversa. Ce l'ho uno, ce l'ho due, ce l'ho tre, ma sono dei fili fissi. D'accordo? Dopodiché cosa so? Non è che ci abbiamo un poco di gesso colorato, ma proprio di qua voi devo volare molto alto?
No, me lo vado a chiedere.
No, va bene, non
siamo mica le mai.
Allora, me la cavo senza. Allora. Dopodiché cosa c'ho? Scusate il disegno corretto, però lo capite. Allora, naturalmente questo qui probabilmente così è sbagliato, perché c'è anche questo, giusto? C'è lo spessore di questa cosa. Scusate che io sono con la mano abbastanza tremata. D'accordo? Poi, e questo è il trucco fondamentale, devo capire, questo è fondamentale, qual è il termine di variazione, questo dovrebbe essere il foglio, questo è il foglio, devo capire un'altra cosa. Ok. Dovrebbe essere questo. Ok. Devo capire e devo solo però segnarle, perché questo è fondamentale, perché se non le segno non ce lo metteranno mai in testa, che io ho dei margini di variazione molto importanti che io posso, su cui posso giocare per quanto riguarda l'attacco al cielo e per quanto riguarda l'attacco al terra. Cioè non è mica detto che questo sia chiuso qua, giusto? Al solaio di copertura. Posso avere, e questo me li devo segnare, no? Adesso qua o più alto, o più basso, non importa, dei margini di variazione, questi me li segno con un altro colore o con un tratteggiato. Questo mi sta a indicare, attenzione, io sono deficiente, perché io ho, questa è la mia griglia reale, questi sono, diciamo, gli elementi fondamentali. E più o meno lo so, dalla pianta, dalle dimensioni, più o meno com'è la questione. Ma so che so queste cose, giusto? Naturalmente posso anche avere, e questo in alcuni casi è molto importante, anche i passi degli elementi strutturali che già ce li ho. In alcuni casi ce li ho, in alcuni casi no, vedremo. Naturalmente questo c'è. Ok? Eccetera. Queste, tutte queste cose sono precise, non è inutile. No? Cioè l'intercale è preciso, lo spessore del solaio è preciso e i margini di variazione più o meno sono precisi, però che mi serve questa cosa? Non deve essere troppo grande, non deve essere troppo piccolo, deve essere una cosa su cui ci posso lavorare ideativamente. In una prima istanza può anche essere un 1,4 m secondo me, perché forse una 4 è troppo. D'accordo? La fate, la studiamo. Dopodiché io dico, questa è che questa qua ha qualcosa a che vedere con la scelta formale che io faccio? Magari, in alcuni casi magari sì, in altri casi per niente. Proprio per niente. Allora lui che fa qua? Adesso mi dispiace non avere i gessetti colorati. Lui prova una silhouette, ne prova un'altra, no? Lui qua comincia, no, a disegnare, adesso questo esce, come, questa qua è bassa, no? Si capisce che deve essere più forte questa cosa, no? Dice ok, allora io questa per esempio me la comincio a pensare da quest'altra parte, come la fa? Così mi pare pure, no?
Sì, sempre un po' sgherma.
La fa sgherma, no? Allora lui è chiaro che
più basso.
Giocherà su questa, comincia a pensare come realizzare questa cosa. Lui sa che in un punto è un punto di discontinuità importante che lui decide di in qualche maniera scorporare, no? Vi ricordate l'immagine? Eccola lì. E poi decide a poco tutte le altre scelte, decide di metterci qua il chiaroscuro, eccetera, eccetera, e avanti di questo passo. E a poco, chiaramente il tuo disegno, la tua caricatura è fatta in un foglio a parte, non la vedi più la struttura, no? La struttura tu sai che c'è, e quindi sai che è plausibile per l'interpiano, è plausibile per la cosa, tutto è plausibile, però è chiaro, la vedo così, invece voi dovete immaginare, io faccio uno schizzo della silhouette, prima silhouette, seconda silhouette, silhouette con i ciminiere, la ciminiere che vogliamo, fino a che mi trovo una silhouette che dico, oh, cos'è che ti dico? Forse questa è la silhouette. Dopodiché mi dico la silhouette e la interrogo nuovamente e gli dico, ok, adesso proviamo a metterci il chiaroscuro. Che tipo di chiaroscuro avrebbe senso in questa cosa? E faccio un'interazione in cui avevo già più o meno deciso la silhouette e vado avanti con il chiaroscuro.
entro dalla T-West, non perché sto obbligato ad entrare dalla T-West, perché sai non entra dalla T-West, sta dentro dalla parte del cielo, abbiamo visto, d'accordo? Quindi la T-West è entrato per farmi le sue specificazioni. Ma il concetto di parte è avere la griglia, e la griglia è astratta, è precisa ma astratta, la griglia non c'ha la forma. La possiamo praticamente non far vedere minimamente. No, noi che sappiamo che cosa fa il cristiano e l'altro piano, proprio niente, quel tipo di attenzione, tutto si gioca sulla sicurezza. In un altro caso, se voi immaginate la carta del fascio, invece lui in alcuni casi decide, no? Lui che fa? In alcuni casi decide di tirare fuori degli elementi, tanto da farli vedere, in altri gli mette delle finestre particolari, no? In altri addirittura gli mette il muro, boom! Abbiamo fatto del proprio. Quindi gioca con questa, in alcuni casi rivelandola quasi, in alcuni casi nascondendola. Ma se uno non fa questo salto e pensa che la griglia dei tiri fissi si tramuti immediatamente in forma, fa uno sbaglio di livello capitale. Cioè, capitale, no? Così. È imperdonabile. Fa uno sbaglio imperdonabile, soprattutto dopo questa lezione. Ma allo stesso tempo è indispensabile quello, perché se non hai quello fai altro lavoro. Non è questo lavoro. È il lavoro serio. Quindi quelle cose ce l'hanno. I solai li faccio vedere, non li faccio vedere, li tiro fuori, li entro elementi del chiaroscuro, li nascondo, li rivelo, capito? Li faccio vedere. Ma li devo avere, devo sapere qual è la sostanza, più o meno, ma più o meno, più precisa che posso, ovviamente. Così si fa, non c'è un'altra maniera di farlo, questa esercitazione. Quindi voi diamo e partite, e cioè noi mercoledì, dato che venerdì 9 è l'ultimo giorno di lezione, giusto? Allora, venerdì è l'ultimo giorno di lezione. Allora, noi facciamo una nuova consegna in cui è questa vostra più la tavola disegnata a mano dei prospetti. Praticamente, questa è il fatto più un'altra cosa. Presidente, e finiamo il corso. Venerdì vi diamo le specifiche per la presentazione del 23, che è il pre-finale, d'accordo? Dopodiché noi andiamo tutti insieme come una squadra compatta all'esame finale che si svolgerà un solo giorno, dal 17. La ragione qual è che noi facciamo contemporaneamente una mostra tra noi, ci vediamo questi lavori, discutiamo, invitiamo i clienti, no? È il momento in cui vengono i clienti, se voi volete. È una mostra, è un esame e chiudiamo tutta la lezione. Ok? Quindi abbiamo questa serie di date. D'accordo? Se c'è qualcuno che ha una ragione dell'altro mondo per non partecipare a questo sistema, ma deve essere una ragione fortissima, e vuole a qualunque cosa anticipare l'esame, quindi ne ha facoltà, me lo dice a persona, e io apposta per lui faccio la sessione, d'accordo? Apposta per quell'unica lezione. Ci deve essere una motivazione, per tu ti sganci da tutto questo sistema, un sistema, diciamo, no? Quindi non ti fai tutte le ultime religioni, ti fai quello, però è una questione monumentale. È una questione, ti dico, monumentale. Non ti lauri, devi andare in Australia, è una cosa proprio monumentale. No? Se no, noi siamo tutti insieme, ok? Facciamo la cosa, facciamo il presente, facciamo la cosa, ok? Verifichiamo le consegne, verifichiamo le cose, ok? D'accordo? Nella storia del corso, non sono mai stati neanche i peggiori, anzi, tutt'altro, è capitato
che alcuni di voi, perché stavano male durante questo corso, perché avevano troppe cose da fare, hanno un mare di assenze, quindi già con le assenze dovrebbero essere fermati dei default per le assenze, quindi senza altre cose. Contemporaneamente non ci hanno capito quasi niente, contemporaneamente hanno fatto le consegne a livello insufficiente, in genere uno ha un alto rispetto di sé e felicità. E quindi lo rifaccio. E noi abbiamo una storia di studenti che hanno fatto questa decisione. Ed è una decisione che uno ha rispetto e stima. Poi, se invece uno vuole a scioccare qualcosa, sciocca qualcosa, però comunque un livello lo cominciamo a vedere già da oggi, no? Lo vediamo già da qua. Lo vediamo già da qua. Ok? Quindi, dal punto di vista tecnico, se per qualche ragione di vita o di morte ve lo dite che si entra a parte, però è inutile che ci teniate alla prima sessione di giugno, perché non lo facciamo, giusto? Lo facciamo l'ultima di luglio, e quindi ci teniate a fare tutta la burocrazia per l'ultima sessione di luglio, è chiaro? In quella sessione potete mettere anche il giudizio. Che voi lo potete già fare adesso, se volete, perché è aperto il feedback vostro. Fate il feedback che volete, ma gradiremo molto sia se ci sono cose positive, sia se ci sono critiche che siano esplicitate, perché io le leggo e con gli altri studenti le leggiamo, capito? Quindi voi dite quello che siete positivi. D'accordo? Ed è anonimo, non è che io so se la è completamente anonimo. No, però dice, ma questo corso è un corso di una difficoltà estrema. Io proprio, con tutto l'entusiasmo, non ce l'ho proprio fatta. Dite quello che volete, però è un feedback importante su cui noi prendiamo poi le decisioni. D'accordo? Quindi è importante che mettete quello che è positivo e negativo senza regole, perché è chiaro. E quindi noi lo vediamo, tra l'altro, anche dei tagli sottinisti. Però, insomma, il feedback che c'è in questo strumento, no? Perché non avevo? D'accordo? Ho trovato la cosa del blog una cosa tragica. L'ho trovato veramente una cosa, ma come cazzo gli è venuto in mente a questo che io devo mettere quasi in pubblico? Come è inconcepibile, è illegale, è antisindacale. È una cosa che è inconcepibile che ci viene in testa questa cosa. O viceversa, magari. Non lo so. È stato uno strumento così tanto importante, io ho parlato con i miei colleghi, ho parlato con il cliente, eccetera. Ci avessero insegnato già prima questo strumento, da adesso non l'abbandonerò mai più. Che ne so, il mondo è bello. Quella caspita di lezione sulla ricerca espressiva. Ma che? Noi siamo mezzi ingegneri, questi sono scemi, ma come? Non esiste proprio. Hanno fatto bene a non parlarcene mai, a farci copiare i progetti e basta. Quando andate, come ne vai? Lo leggiamo ed è anonimo. Ok? Gli assistenti, un disastro totale. Mai incontrato assistenti così negativi in tutta la mia carriera universitaria. Così poco disponibili, così non presenti, così poco attenti. Mai un disastro questo corpo docente. A cominciare da quello là che parla, portiamo tutti gli assistenti. Oppure forse viceversa, forse immagino viceversa, perché è difficilissimo trovare, a mio avviso, una squadra così qualificata di persone. Ma fate come vi pare, ok? Allora, detto tutto ciò, noi adesso finiamo questo aspetto. Allora, vediamo. Realizzare una serie di numerosi schizzi su carta da lucido, sopra la griglia, sui fili fissi, ragionando prima sulla caratteristica di base e poi a poco facendo intervenire le altre. Questa è una semplificazione, d'accordo? È una griglia, appunto, una griglia di fili fissi, eccola qua. Questa è una griglia di fili fissi. Proprio è la griglia di fili fissi quando io l'ho inventata. Questa è fatta in Mozambico. Questa è la cosa, per me è una memoria, no? Vedete lei, che mi ricordavo era una studentessa, cominciava a ragionare, vedete, su queste variazioni possibili, su queste cose. Vedi che ci sono i solai? Vedi che c'è la struttura? Vedi che ci sono i corpi scala? Ma una cosa è che c'è questo, un'altra cosa è che lei comincia a ragionare no? Su come trattare questa faccenda, vedi? Comincia a ragionare, a fare disegno su disegno, in cui prima fa intervenire la silhouette, poi fa intervenire il chiaroscuro, a poco va avanti, inserisce qual è il ritmo giusto, eccetera. Ah, ecco, questa è la cosa. Questo vale anche con progetti di caratteristica, questo era di Liborio.
Di progettazione,
questo è il quarto anno di Liborio. E, eccolo qua, lui, vedete che lui, questi sono i vari fili fissi, no? Questa è l'architettura a ponte, più complessa, eccetera. Lui comincia a fare la cosa e poi disegno su disegno comincia a farlo. Se voi vedete il blog degli scorsi anni, cioè, perché questo è il solito problema del trauma iniziale, un po' come l'imprinting, no? All'inizio ti preoccupa da morire tutta questa faccenda, dice ma che è? Una volta che tu centri, no? Almeno una buona parte delle persone che centrano, una volta che stanno dentro, cominciano a capire lo strumento e poi a navigarlo e poi a padroneggiarlo e poi diventa...
Bloccare il progetto come è successo l'anno scorso in Barigati, che alcuni progetti che erano fermi da un paio di revisioni con la ricerca espressiva hanno fatto proprio
un
salto anche poi in tutte le altre direzioni. Tutto concatenato poi...
Qua è ovvio, non è ovvio per niente, però è giusto capire che ogni nuovo ciclo si appoggia al ciclo precedente, ma anche lo modifica, è ovvio. Io ho capito, a me mo questo blocco scale messo in questo posto, a me la forma non me verrà mai in nessun modo, perché questo blocco scale che c'ha il suo problema eccetera, allora fammi un attimo rivedere la pianta. E se magari questo blocco scala invece di sta qua, lo metto qua, e se magari mi riorganizzo qualche funzione, allora c'ho un loop avanti e indietro ovviamente, però da qualche parte devo partire per far loop. È chiaro che ogni loop modifica il loop precedente, per forza, in parte lo modifica, è il metodo di ipotesi verifica, questo vuol dire, no? Che sono le varie stadi del progetto, sono delle acquisizioni a un certo livello, poi l'iterazione successiva la modifica, lo modifica anche un po', e in alcuni casi, come diceva lei, lo fa quagliare. Questa è una foto proprio buttata lì, non mi ricordo manco, non ha la minima importanza chi fosse, anche se voi magari la riconoscete. È chiaro anche qua? Vabbè, comunque, insomma, non è...
Anche quest'anno iniziamo di fare le 5 categorie sulle difficili basi?
Cosa gli ho chiesto? Scegliere o studiare almeno 2 progetti realizzati che corrispondano a quelle caratteristiche, realizzare dei disegni a mano libera di alcuni dei progetti sferici come se fosse una caricatura, quindi diciamo almeno attraverso quella che tu intendi dire che sia la categoria di base, poi se vuoi ne fai più di una, ti diverti, no? Ma almeno una è quella. Quindi qua che cos'è? Questa è una piccola revisione in cui però vedete che ci sono un po'. Cioè, ormai stiamo a giugno, arrivate mercoledì, e come arrivate? Arrivate con la griglia, un pezzo di prospetto, gli esempi su cui la persona magari ha guardato e si è ispirato, vedete le griglie, vedete l'inizio dei lavori sulle griglie, e vedete tutte queste variazioni, come lei sta cominciando, lei, lui, non mi ricordo. Vedete che lei comincia come sta, se voi vedete gli schizzi adesso che capite, vedete che qua sta lavorando sulla silhouette, poi comincia a inserire altri elementi, poi dice oddio, la battaglia del ritmo è una battaglia dura, perché è difficile quando hai fatto le cose andare a quadrare, qui vedete un po' tutti i pezzi, no? Quindi la revisione del mercoledì, occhi belli, venite armati, no? Cioè dovete avere, innanzitutto dovete aver cominciato questa cosa, se no che se fa? D'accordo? È il momento cruciale, perché una ce l'abbiamo. Mercoledì?
Mercoledì sì, perché poi venerdì dopo c'è la consegna.
Venerdì dopo c'è la consegna, quindi se ne parla poi anche nel meglio, però è la consegna con l'ulteriore tavola, si parla di tutto, si fa una specie di round up, eccetera. Le revisioni procederanno, io mi devo ricordare di prenotare l'aula. In aule variabili, uno chiede il portiere, ogni mercoledì, quindi una volta soltanto a settimana, lo facciamo, e viene fatta il mercoledì e diciamo però possiamo partire alle 9:30, diciamo, però dalle 9:30 alle 11 grosso modo, no? Cioè se uno arriva, tu devi avere un elenco, diciamo, di revisione, non è che arrivi proprio così, è capito, col docente già esausto, arriva uno all'1:15, no? Lo usa anche come giornata di laboratorio per parlare con gli altri, per affinare, eccetera, e fa anche le revisioni, non mai troppo lunghe, mi raccomando, però sono revisioni molto importanti, perché ovviamente si riparla di tutto, si rimette in moto tutto. Voi il sabato, il venerdì avrete anche che cosa dovete produrre per il preesame, e dopo ci sarà l'esame, capito? Quindi abbiamo tutta una serie di chance che vengono date. Allora, quindi venite armate, venite queste cose, ecco, ogni tanto io, capito, queste non sono altro che foto dai tavoli, le vedete come sono fatte proprio così, ta. Allora, per esempio, che cosa è? La presenza del plastico aiuta molto, perché è la maniera principale come interrogare la cosa. Allora, se tu non hai nessuna idea volumetrica, al 3 di giugno, di quello che stai a fare, come fai a affrontare questa cosa? È chiaro che non ce l'hai già, o comunque lo devi fare, per forza, ecco perché abbiamo chiesto di avere il plastico lì. E quindi, ecco, queste sono tutte iterazioni, sono tutte, vedete, grilli, iterazioni, ancora il progetto è astratto. Guardate questo qua, no? Quanto è importante in tutto questo progetto, si gioca in questa cosa. E poi adesso che ci avete le categorie, voi capite come le persone hanno ragionato. Vedete che qua nelle griglie ci sono tutti i solai, ci sono le cose che però alcune vengono completamente nascoste, altre sono rilevate. Questa forma qua del passaggio tra i due diventa così espressivo, questo crack, come questa silhouette. Non è che nasce così, quella provate 40, prima di trovare questo, prima, sto dentino, e quanto, se peraltro non è bellissimo, però è chiaro che è un elemento di compromesso tra le due cose, questi scalini, no? Che però fallo meglio, perché capite quanto è diverso che questo arrivasse tutto dritto, no? Il fatto, no? Nella forma, non è perfetto, però è chiaro che c'è un ragionamento importante, perché la cosa è che quello arriva, boom, un'altra cosa è che fa, boom, boom. Eccole qua, vedete, queste sono tutte cose che, questo è il progetto poi finale e queste qui sono parti delle ricerche che sono state fatte, qui ovviamente messe in pulito, ma come si ragiona per le caratteristiche. Ok, allora io direi di invertire, di fare adesso Byres e Ravat che parlano un poco di questo libro. E poi, se abbiamo forza e energia, facciamo Society Hill, perché sennò poi, secondo me, si scaricano troppo e si affaticano troppo, sempre meno. Allora, come venite qua, come lo vogliamo fare? Avete un PDF? Prendete delle sedie anche per loro, per favore. Oppure cedete gli sposti, lasciate gli sposti. Cosa avete, un PDF? Come lo vogliamo vedere? Lo vogliamo vedere col libro diretto? Aprire le finestre, allora, in parte. Ah, il PDF?
Fatto che c'avevo dei J perché
okay.
L'avevo portato quando
okay.
Ho fatto il dottorato di ricerca.
Okay.
Non è che l'ho rifatto, l'ho solo tolto.
Questo lo facciamo
per
ragazzi.
No, forse lui l'adopera.
Okay. Vabbè, comunque sarò molto breve.
No, è giusto. Allora, noi parliamo di questo libro. Venite qua accanto, così siamo.
Dove gliel'hanno rubato?
Me l'hanno rubato? Se ti fa piacere mi rifai la dedica. Va a ruba. Mi è stato. Cioè, io sono un po' incasinato, però, diciamo... Ah, ecco, questa è quella... Va a ruba. Allora, noi stiamo parlando di questo libro. Adesso io do la parola a te, se no soverchio tutto, e poi vai pure tranquillissimo.
Allora, inizia Elia.
Posso fare dire due parole di introduzione su dei punti di contatto che c'è fra il modo in cui è stato... fatto il libro,
sì.
E la lezione che ho sentito oggi.
Sì.
No, allora, questo è il testo.
Okay.
Il libro è frutto di 10 anni di assistenza alla progettazione nella facoltà ed è il risultato di parte della tesi di dottorato di Byers. La critica che si faceva al libro era che fosse, che avesse poca rilevanza scientifica, cioè che fosse troppo divulgativo. E in effetti è divulgativo, ma nel senso che si è pensato come uno strumento operativo, cioè che attraverso, e questo è il punto di che ci ho trovato di somiglianza con la lezione di oggi, che attraverso l'analisi, l'osservazione, dal punto di, apparentemente con un altro approccio, delle architetture esistenti, si potessero trovare degli strumenti per la progettazione ex novo vostra, no? Degli architetti in generale. Un'altra cosa che secondo me partendo dalla scelta, la scelta della forma, il libro indaga specificatamente la forma degli edifici, la forma non è che l'input iniziale, è un po' come il libro dà indicazioni su tre cose che succedono a cascata, cioè una serie di scelte successive che possono o mettere in crisi l'idea iniziale o essere indifferenti, mantenere l'idea iniziale o che la possono enfatizzare, per cui il libro per ogni scelta formale dà una serie di indicazioni che infatti inizialmente si chiamava You Can, You Can't, una serie di delle operazioni che uno può fare e che sono lecite e in alcuni casi enfatizzano l'idea o che la contraddicono, e che non è in assoluto, secondo me, per come la pensi la creatura, una piccola sgrammaticatura può anche essere meno, rendere la scrittura anche meno pedante, però che in generale se non è controllata è una cosa che mette in crisi l'idea iniziale. Tutto qua, poi il resto la parte.
Sì. Vabbè, che il lavoro appunto è un lavoro che abbiamo fatto insieme negli anni, perché abbiamo lavorato tanti anni all'interno dell'università, quindi sono i consigli sostanzialmente che riguardano il lavoro sulla forma che abbiamo dato ai nostri studenti nel corso degli anni, per questo è qui anche lui. Poi io ho fatto un dottorato di ricerca un po' di anni fa e in parte è diventato appunto una parte, questo libro è diventato una parte della tesi e poi successivamente una pubblicazione. E detto ciò, ovviamente partiamo dal principio, magari questa è una piccola premessa che ho fatto appunto anche in sede di tesi, ovviamente lì era tutto, c'era un altro grado di approfondimento, comunque parte dall'idea che comunque anche l'architettura in qualche modo, passatemi il termine, è moda, perché se noi guardiamo come appunto qui ci stanno dei fotogrammi, poi alla fine se vediamo delle scene ad esempio di film...
Diciamo che è specchio della cultura contemporanea.
Sì, se vediamo delle scene di film anche ambientati nel futuro di molti anni fa, comunque siamo sempre in grado di ricollocarli temporalmente nell'epoca in cui sono stati realmente girati. Infatti, ad esempio, ho posato due scene, questa è la stessa scena dello stesso film, però girato in epoche diverse, comunque tutti noi appunto ci rendiamo conto di quale è venuto prima e quale dopo. Detto ciò, ovviamente questo per dire che anche il futuro comunque prende spunto dal presente, quindi noi ci riferiamo sempre a un presente, tant'è vero che anche l'architettura, se noi vediamo questa scena del film, quella slide che vedevamo prima, che non so dove è andata a finire, c'è un'altra slide di un'opera di MWRDV comunque fatta oggi, è molto simile a questa scena del film, che tra l'altro è sempre Total Recall. Questo tanto per dire che comunque appunto ci riferiamo sempre a un presente, per questo è stato possibile raccogliere dei consigli da dare agli studenti in questo libro, perché non è che va tutto bene, oggi si progetta in un modo, ci riferiamo a qualcosa, la nostra domanda è stata sempre: perché possiamo andare a revisione e dire agli studenti questo va bene, questo no? Cioè, se uno si presenta col Colosseo, per quale motivo gli diciamo no, questo non va bene?
Ma capire il Colosseo... Quando a storia dell'architettura gli dicono che è un capolavoro, la rotonda del Pallaio. Cioè, se uno si presenta con la rotonda del Pallaio gli si dice che questa qua non si può più fare oggi. Per cui la domanda è, lui dice, ma perché non si può fare? Se il professore di storia mi ha detto che è un capolavoro.
Cioè, ci siamo posti una serie di domande. Alla fine...
Erano uguali anche 16 anni fa, stessi problemi, non vi preoccupate, conosco esattamente Però nonostante questo, diciamo, turbinio, comunque loro sono in grado di invogliare i ragazzi, aiutare i ragazzi e nel caso specifico fare un prodotto, perché noi del prodotto parliamo, estremamente interessante. Allora, vediamo un attimo. Vabbè, il prodotto.
Sì, il libro sostanzialmente, appunto, fatta questa premessa, si divide in queste quattro, diciamo, grandi, questi grandi è una parola grossa perché è quello che vedete, però in questi quattro capitoli, diciamo, che sono: uno, la definizione della forma, ovvero quali sono le modalità con cui noi possiamo definire la forma, cioè il volume vero e proprio.
Okay.
Un altro, le operazioni che possiamo eseguire su questo volume.
Perfetto.
Cioè, su un volume solo lo possiamo bucare, ne so, storcere.
Certo.
E poi le operazioni invece che possiamo fare con più volumi, cioè con l'aggregazione non solo di un volume ma di più volumi, perché queste identificazioni.
Si possono anche, non è che uno può fare un'operazione.
Sì, certo. Arriviamo. Allora, diciamo perché, e poi vabbè, arriva alla fine, e poi un altro è il rapporto con il suolo, di cui tra l'altro parlavate poco fa.
Certo.
Perché queste.
Loro, sia ben chiaro, dice: ma com'è sta cosa? A quei tempi io non insegnavo in laboratorio, quindi loro sta lezione è la prima volta in vita loro che la sentono, non hanno mai sentito questa lezione, perché loro sono studenti, appassionati, ma del corso di Information Technology e Architettura non c'era tutto questo discorso, perché se no criticamente o comunque diciamo demolendo le mie eccetera, comunque chiaro in qualche maniera ti rapportare, invece diciamo sono due maniere parallele di vedere la cosa. Questa è molto, come dire, sintattica, ed è molto utile questa cosa, no? Loro definiscono questi quattro grandi capitoli, in realtà, no? Che sono quelli che secondo loro sono significativi. E poi qui che cosa c'è?
Posso dire, perché fermo restando, che personalmente partire dalla forma, no, c'è un modo sbagliato per iniziare a procedere.
Vabbè, però questo non è che noi siamo partiti, noi, anche per noi lo è, infatti certo. Siamo in questo, cioè in qualche maniera se tu devi insegnare devi fare delle scelte, certo. Questa è l'ultima lezione del corso, ecco perché all'inizio volevo che loro si ricordassero tutto il ciclo, non è che noi siamo partiti dalla forma il primo giorno, noi siamo partiti dal mix idee, da tutt'altro.
Ho avuto professori che facevano iniziare dalla forma.
Sì, appunto, noi ognuno fa come.
Vabbè, comunque in merito, a questo c'è anche scritto dietro, attenzione.
A be careful,
no,
be careful.
È solo scritto dietro. Non è che ha lo scopo di dare indicazioni su come si fa un progetto.
No, certo, è questo. Stiamo vedendo a questo. È the fast guide to architectural form. Cioè non è la fast guide to architectural in genere. E tu poi magari ne farete un altro su un'altra cosa, ve lo auguriamo. Ok.
Detto ciò, perché
non trascurabile. Fanno un altro su un'altra cosa. Trascurabile, vediamo come fa lui. Ok, voglio farlo prima. Ok.
Allora, detto ciò, perché queste categorie? Perché ognuna di queste, diciamo, all'interno di queste categorie, ognuna di queste operazioni che leggiamo sotto, la scomposizione in superfici, non so, il trattamento.
Allora, delle verdi lui hanno creato 8-10 sottocategorie. Massa e materia, scomposizione in superfici, che belong molto a quello che loro primariamente alla definizione della forma. Poi ci sono 6 categorie su operazioni sul volume, 9 su operazioni tra i volumi, eccetera.
Sono tutte quelle che siamo riusciti a tirare fuori. L'unica cosa è che ognuna di queste si porta dietro una serie di indicazioni.
Oh, adesso le vediamo qua.
Su come lavorare.
Ok, poi, adesso in maniera semplificativa le vediamo qua.
Sì. Su come puoi lavorare praticamente, esatto. Se tu vuoi ottenere quell'effetto, cioè un volume trattato che ne so.
Allora, per esempio questo, vediamo questo. Noi siamo nella sottocategoria definizione della forma, giusto?
Esattamente.
La prima, perché è verde.
Adesso facciamo un esempio.
Facciamo un esempio.
Appunto, questa qui, se vuoi che trattare il volume come se fosse un volume pieno, vuoi che appaia come se fosse appunto un solido, metti, non so, qui ci stanno le indicazioni, tipo metti poche bucature, tu puoi metti poche bucature, piccole, ovviamente il vuoto non può prevalere sul pieno,
ma viceversa,
e magari enfatizzare lo spessore del muro, come succede appunto
arretrando. Allora, se il tuo scopo è questo, vedete, loro hanno un esempio di architettura concreta che corrisponde alla macro categoria e alla micro categoria, perché è una delle 8 di questo. Poi c'è una foto. Poi cosa c'è? Questo è carino.
Quello che si può fare, che appunto puoi mettere bucature piccole, magari di più, è quello che non si può fare è mettere bucature grandi, denunciare magari lo spessore del muro.
Mettere in evidenza la
è chiaro, la non è che è giusto in astratto o in concreto, uno che è questo tipo della attività, cioè no, ci arrivi. Cioè, se il tuo scopo è la solidità del volume, then if solid is the main aspect of the project, then small asymmetrical carvings, bucature that reveal the chiaroscuro and the mass, so you understand the thickness of the wall, is not a good idea to show the frame, because if you show the frame, then you don't have the mass. Capito? Non è in astratto, è in concreto rispetto al binario dove tu sei messo o dove vuoi andare. Quindi questi sono tutti i rischi che loro si prendono, ma sono dei rischi, questo è un altro, un sottoesempio, giusto? Sempre appartenente alla stessa categoria. Sono due le messe quattro insieme.
Sono le libretti di dottorato, poi in realtà qui sono state cambiate.
Vabbè.
In fase istante.
Vabbè,
in questo caso per dire... No, perché c'era un problema, certo, dei diritti e delle immagini.
Certo.
In questo caso, in cui invece ti vuole
fare un'operazione diversa,
far vedere come una scatola che contiene un altro oggetto, allora in questo caso invece è opportuno far vedere.
È l'opposto.
Esattamente l'opposto.
È esattamente l'opposto.
E su ogni operazione ci
sono. Ora, seguitemi. Una cosa importante di questo, diciamo, lavoro. Ci sono diversi aspetti importanti, perché se a me mi faceva piacere darvi la chance di comprare questo libro, o di guardarlo, di fotografarlo, il libro costa 9 euro.
12.
A me già mi hanno
preso... costa meno.
Ma che ne so, via Amazon costa 2 lire, costa proprio 2 lire. E, però è molto utile, non soltanto per questo, ma è molto utile per un altro aspetto, e cioè che funziona per parole chiavi. Questo è molto importante. Cioè loro ognuna di queste sottocategorie la dichiarano. Cioè la prima categoria, che è questa categoria qua che avevamo visto. Ah, oh, scusate, qua mi succede un macello, però dove sto?
Forse sopra.
Dove sto? Eccola. Ok. Questa categoria qua, quella in alta, se non la dichiarano, è molto importante dichiarare il gioco, anche verbalmente, se no non si iscrive nella sfera del desiderio.
Bella questa.
Grazie. Soltanto un vecchio studente si consente di fare questo e fa bene. È che c'è astida. È bella. Non si iscrive nella sfera del desiderio, perché se tu non sai neanche verbalmente che vuoi, come dire, non riesci a innestare un ciclo. Allora, dire che io faccio massa in materia, la prima parola chiave, è importante, perché dico che faccio massa in materia e ci continuo a pensare su questo, e gli trovo le scelte linguistiche appropriate. Dire che invece faccio decomposizione per superficie, che è quell'altra, è completamente diversa, ma è importantissimo. Per cui, come dire, fossero solo le parole chiave, sarebbe una cosa utile, perché è una cosa che, appunto, le categorie, vedete, sono le quattro principali, no? Perché le quattro principali rappresentano degli approcci, cioè ti approcci per forma, ti approcci per volume, ti approcci per composizione tra i volumi e ti approcci per connessione al suolo. Queste sono le loro, cioè loro hanno trovato queste quattro, non è che nessuno ci ha pretesa di chiudere l'universo mondo, ma se da qualche parte non attacchi, non va da nessuna parte. Adesso invece se vogliamo mettere a disquisire del perché il momento per me fondamentale dell'attacco al cielo non c'è, non ce ne frega niente. Voi fate voi, è il libretto con l'attacco, voi faccio io. Non importa, Loro hanno scelto queste quattro, se ne sono prese le responsabilità. E su queste quattro hanno articolato le sottoparole chiave. Ogni sottoparola chiave è completamente coerente nel libro, perché la struttura è sempre analoga, no? C'è l'immagine di un'architettura realizzata e semplificativa di quella categoria, questa qua è overlapping, sovrapposizione, no? Questa è sovrapposizione. Overlapping. No, quale è l'over?
No, il tag, scusi.
No, ah vabbè, quello poi se tu giochi fa un casino, però questo si chiama overlapping, no? Cioè, si chiama overlapping, sovrapposizione. Sceglie quest'opera di Sanà, se non sbaglio.
Sì.
Ok, poi guardate che altra operazione fanno. Fanno anche questa operazione, questa è molto divertente. Non è divertente, è astuta. Cioè loro fanno dei piccoli modellini SketchUp, sono SketchUp?
Sì, sì.
Ecco. E se sembra una cretinata. È una grande idea, perché, e questo già c'era nella tesi, no?
Sì,
sì, è quasi uguale, è quasi la tesi. Esatto, e che fanno? In SketchUp, che io vorrei veramente dire che al primo anno ho cominciato a usare SketchUp, perlomeno c'avete uno strumento che è valido, vi insegna a fare tante cose, poi andrete più in là col parametro, col grasshopper, eccetera, ma... ho un odio per l'AutoCAD in particolare, ma questo è un fatto mio personale, basta uno SketchUpino, perché questi sono tutti SketchUpini, vedete, per fare sostanzialmente la caricatura, questa in fondo è la caricatura, cioè loro caricaturizzano l'operazione, vedete, in positivo e in negativo, perché qua dicono, beh, se tu fai questo, qua a sinistra, non stai più dentro la categoria dell'overlapping, magari vuoi fare un'altra cosa, ma dentro l'overlapping stai già fuori, fai un bordello, allora dichiara un altro gioco, sostanzialmente, ma se il gioco è quello, questo vuol dire, stai cominciando a toppare, allora chiarisci le idee, e questo è qualcosa che in realtà nella didattica avviene continuamente, no? Se in parte devi essere tu a dire, ma che, allora in che direzione vuoi andare, no? Capire in luce cosa lui c'ha in testa, cosa non c'è, no? Cosa non c'è in testa, perché spesso, cioè, la didattica è, come dire, aiutarli a pensare in maniera...
fare finta che l'idea sia sua, però cercare...
aiutarlo a tirare fuori quella che sembra la potenzialità, la potenzialità più coerente, più interessante, e quindi, ok. Detto ciò, volete aggiungere qualcosa?
Volentieri. Solo l'ultima cosa che diciamo abbastanza importante anche per capire,
sì,
il tipo di lavoro è che comunque nella realtà dei fatti e nella maggior parte delle architetture queste operazioni non sono mai così visibili, appunto come nei casi che io ho scelto per mostrarle, perché spesso sono combinate tra loro nella maggior parte dei casi, cioè non è che quando si parla di incasso si parla di volumi incastrati
e basta,
è finito. Cioè, spesso sono più complesse, sono più difficili da rileggere.
Magari è un folding incastrato, un volume.
Esatto, qui non so, c'è un folding piegato, non so, di là c'è una massa, che ne so, in basso a destra c'è una massa sospesa, scavata, incastrata su un altro volume trasparente che sta sotto. Lì ho messo tutti i vari simboletti, appunto,
certo,
che chiamano l'operazione relativa. Diciamo, questo è un po'. E questo può essere utile, a mio avviso, non solo per, ovviamente in fase progettuale o diciamo operativamente, ma magari anche per leggere, cioè da una chiave per avvicinarsi all'architettura che esiste. Cioè, quello poi appunto...
Perché dava anche una chiave per leggere...
Certo! E certo,
che poi è la base per progettare.
È una chiave interpretativa. Quindi questa operazione di smontaggio, è chiaro che il reale ha ovviamente una complessità enorme, ma io devo riuscire a riguardarla in maniera, nelle opere di qualità, attraverso comunque un ragionamento gerarchizzato, no? di queste cose. Invece quando ne vediamo tante, vediamo che proprio è un putturì senza né capo né coda. Questa è anche la differenza tra una complessità orchestrata, tra una complessità orchestrata e una complessità fine a se stessa, no? Ok, quindi vi ringraziamo, il libro è disponibile, vi ho messo anche il link su Amazon, è un libro che io non lo faccio quasi mai, però francamente consiglio, penso che sia utile. E insomma, va bene, grazie. Lo famo il giro o non lo famo, Matteo? Matteo se n'è andato, no? Dove? Che facciamo? Lo facciamo il giro del Society Hill? Dal mio punto di vista,
almeno breve.
Allora, no, io direi è l'una. Ok. Allora, innanzitutto bisogna sapere che morte morire, perché se no uno non è. Allora, io direi, siccome è una visita virtuale a cui io tengo molto, perché si capisce questa cosa, diciamo il menù è già stato molto ampio della giornata, immaginate che noi insieme, ciao,
grazie.
Ciao. Immaginate che noi insieme, invece di andare al MAM, ci paracadutiamo a Filadelfia, d'accordo? E giriamo le strade di Filadelfia, in particolare l'opera di un architetto, per farvi capire come queste categorie sono state adoperate. Quindi A, la dovete vedere come un piacere e non come un'ansia, ormai abbiamo coperto tutte le cose che riguardano questo, e poi dovendo sapere di che morte dobbiamo morire, io direi che non ci tratteniamo più dell'una e un quarto, ok? All'una e un quarto qualunque cosa voi mi dite, basta, fine. Quindi sono 16 minuti finali, però credo che sia un piacere per voi farlo. Se invece qualcuno già è fuso adesso, ha facoltà di andarsene, perché non vi preoccupate, la firma c'è, le cose le abbiamo fatte. Cioè, se è un piacere, bene, se non è un piacere, ce ne importa niente. Allora, noi facciamo questo gita adesso, devo mettere però l'hotspot perché sennò con lui capirai. Allora, dunque, allora vediamo un attimo com'è, magari mi chiudete la cosa? Allora, andiamo a Society Hill, Filadelfia, quartiere che conosco bene perché è un quartiere dove ci sono circa 10-12 realizzazioni del mio maestro, d'accordo, dal mio maestro americano, attraverso il quale ho imparato tante cose, quindi mi fa anche piacere in questa cosa, mi chiudi un pochettino più quella, e mi fa piacere anche in questo senso. Alcune di queste categorie io le ho imparate, diciamo, anche parlando con lui, lavorando con lui, e anche se non erano queste, eccetera. La cosa molto interessante di questo architetto è che è un assoluto maestro del campo dell'housing, in particolare del campo dell'Horizon Identity, è nel libro Architettura e Modernità, quindi potete andare a riprendere, ma la cosa veramente interessante è che è altrettanto forte nelle scelte formali, d'accordo? Nelle scelte espressive. Scelte espressive che nel suo caso hanno un ulteriore valore particolare e che cioè le scelte espressive corrispondono ad alcune caratteristiche del contesto fisico in questo caso, quindi interpretano il contesto fisico. Quindi sono tre livelli. In un caso che è quello del progetto residenziale, molto difficile di per sé. Perché se io faccio una griglia con la cosa residenziale, una cosa è farla col museo, che quelle lì possono diventare pure pareti cieche, arrivederci e grazie, no? Molto facile. Un'altra cosa è doverlo fare col progetto residenziale, in cui c'hai la finestra ampia, l'apertura, l'aggetto, il balcone, ma mica stiamo a scherzare, stiamo a fare cose che sennò le case non sono vivibili o non si vendono. Allora, questo piccolo link, ok, scusate un attimo perché se andiamo con questo, perché non mi prende tu? Ah, eccolo, Minofon, un attimo, andiamo in questo qui, così viaggiamo più veloci. Allora, da questo piccolo link voi potete rifare il percorso, è da qua che si va, dovremmo aprire adesso la mappa. Allora, e proprio nella mappa noi giriamo questo quartiere, è come se ci andassimo insieme, questa è la mia idea, giusto? Sì. Ok. Allora, adesso mi insegnate un trucco, perché io ogni volta mi perdo un po'. Dunque, lo vedo, voglio vederlo da, come satellite.
Come satellite, allora. Sulle mappe queste qua impostate forse non si può, bisogna andare su Google Maps, bisogna andare su Google Maps generico.
No, forse sui tre puntini, perché l'altra volta abbiamo provato dalla mappa di...
No, sui tre puntini ti manda sulle cose di Google, bisogna andare sulla, non sulle mappe queste qua che uno fa, ma bisogna andare su Google Maps generico per avere sia Lumino sia le varie visualizzazioni, credo.
Siete sicurissimi?
No.
Perché io mi ricordo una... vieni qua, aiutami che è meglio. Qua?
Sì.
Ok.
A cliccare, no, non questo.
Ok, perché c'è un modo, io sapevo, mi ricordavo che avere nelle mappe...
Clicchi fuori perché sennò qua...
Eh?
Clicchi fuori, ok. Qua, su livello senza titolo, che c'è un modo. Sì, qua, sui tre punti di livello senza titolo.
Io l'ho...
Ah no, questo è solo un layer.
E qua? Ok, va bene, non ci preoccupiamo. Abbiamo, avete capito quello che voglio fare, no? Io volevo fare, utilizzando
i pin,
che sono i luoghi, per farvi capire dove stiamo andando. Noi giriamo questo quartiere, d'accordo? Però, siccome non riusciamo a fare, anche se io credo che sia possibile... Cioè voglio avere i pin contemporaneamente a quello. Non lo fa, me lo faccio così e buonanotte. Metto l'indirizzo e lo faccio così. Ok. Alright. Allora, adesso ci siamo. Mi metto il... Mi metto satellite. Ok. Ok. Questa è Filadelfia, se consente.
Vediamo un attimo, facciamo diverso.
Ecco la trend.
Dov'è?
Subito il primo risultato.
Oh, ecco qua. Allora, zoomiamo. Ecco, ok. Allora, noi siamo a Penn's Landing, cioè qua, ok? Cominciamo in due parole per farvi capire tutto questo quartiere, il quartiere originario di Filadelfia. Questo quartiere è caratterizzato ovviamente dalla griglia urbana tipica della città americana, è caratterizzato da questo grande fiume, cioè il Delaware, che era il centro attraverso cui la città si è sviluppata con i primi commerci, i primi ponti, eccetera. Come molte città americane, il centro della città è stato, come dire, abbandonato, circondato da queste grandi arterie, un poco ucciso negli anni 50. Negli anni 60 questo grande urbanista Edwin Bacon propone, ed è stata una delle prime operazioni di questo genere in America, di riappropriarsi del quartiere, però con alcune regole specifiche, che è un master plan generale fatto dall'architetto Ian Pei, e poi un tessuto sempre in qualche maniera pianificato da Ian Pei di case basse ad alta densità. Noi cominciamo questo giro da questo punto. Vedete che qui ci sono una, due e tre torri, eccole qua, una torre, due torri e tre torri, e questa sorta una sorta di parco urbano in cui stanno queste tre torri. Questo fa parte del primo disegno di Ian Pei. Cominciamo da qua il nostro giro, ci siamo visti, oggi che giorno è di maggio?
31.
Ci siamo visti il 31 maggio alle 13.02 lì. Ecco le torri, eccole qua. Siamo qua davanti, non sappiamo niente. Ok, andiamo, ok, vabbè ragazzi, andiamo di qua. Ok, non ve perdete, state con me, stiamo a fare il giro delle torri. Eccole qua, all'anima delle torri, oh. Ok, guardiamo da quest'altra parte, ci mettiamo qua, ecco, da qua giù capiamo che c'è il quartiere storico e invece ecco le torri, d'accordo? Ok, allora, siamo a Spruce, siamo là, ok, avviciniamoci alle torri, avviciniamoci alle torri, ok, eccole qua. Oh boh, ma mi piacciono, non lo so. Comunque certo che sono belle grosse queste torri, eh. A un certo punto, ok. Ok, andiamo di qua, vediamo un po'. Ok, ragazzi, andiamo di qua. Oh, guardate questo intervento di case basse. Ok, vediamo come ci appaiono. Ok. Eccola qua, guardate. Guardate questo intervento e guardate le torri. Che cosa notate? Notate qualche cosa di particolare? Vedendo questa immagine, che vedete niente di particolare? Feudi, noti niente che ti suggerisce qualche cosa? Esatto, perfetto. Quindi, diciamo, guarda. Queste casette basse di due soli piani, guarda un po', hanno questo elemento che ricorda vagamente nel materiale queste torri. Ok, vabbè, ok. Vabbè, riguardiamole da quest'altra parte. Allora, uno potrebbe immaginare una cosa che questo è un parco, dunque vediamo un attimo, perché lui mi fa dei movimenti col mouse che io non controllo. Perché mi zoom fuori? C'è una sì, ecco, ok. Potrei immaginare che o questo è in qualche maniera in rapporto con questo architetto, o è lo stesso architetto, d'accordo? Che nel suo piano di insieme ha progettato, devo stare attento coi tempi però, ha progettato questa retoria, ha fatto anche questo, ok. E in realtà è così, Aienpei ha fatto questa cosa qui. Ora guardate che cosa succede qua. Ok, quindi lui ha fatto queste torri e ha fatto tutto il master plan Aienpei, però a un certo punto, non mi ricordo esattamente com'è la storia, o Aienpei si stufa di fare la faccenda. Ok, fatemi vedere dove sono finito. Dunque, mi sono un attimo perso, ma comunque succede una cosa particolare. Questo lo posso vedere grande? Sì, lo posso vedere perché mi sono un attimo, non capisco.
Posso cliccare in alto a destra, in alto a sinistra, c'è quella freccia, a fianco all'indirizzo, c'è una freccia indietro, la riporta la mappa.
Così? Ah, ok, grazie. Ok, mi vorrei ripiazzare. Io sono sempre a Pence Landing? Dove mi Ah, ecco, ok. Allora, io che ho fatto, riguardando la planimetria, ecco le torri, ho visto questo intervento, poi siccome non avevo capito dove sta, mi sono perso qua dentro, invece voglio ritornare in questo punto, che è il mio punto strategico, ok? Mi metto qua, adesso. Oh, ok. Mi ci sono messo realmente? Sì, ok. Mi ci sono messo realmente? Sì, guardate che cosa succede qua. A sinistra ho le case che dicevamo, le vedete? A destra ho questo intervento di Sauer. Oddio, mi fa pensare, sto signorino. Mi fa veramente pensare. Che cosa me l'ha spiegato? Come me l'ha spiegato lui questa cosa? Me l'ha spiegata così, ha detto guarda, quelli erano altri 85 metri, io c'avevo due piani. Come facevo a non farmi ammazzare da queste due torri che stavano là? Come faccio a fare questa operazione di dare presenza a queste cose? viene, potevo fare come Ampei, potevo ripiare la cornice, fare una facciata silhouette zero, cornice in alto, ma detto tra noi mi fa proprio ridere, cioè, ho capito, saranno pure carine, ma sto strauccite comunque. Devo fare qualcosa di molto più forte, devo fare molto più forte. E quindi che cosa fa? Fa questo. Memore della lezione di saggio, no? E viceversa. Qual è la chiave di questa architettura? Qual è l'ossessione di questa architettura? Quale volete che sia? L'attacco al cielo? No? È l'attacco al cielo la chiave. Cioè la chiave di entrata è come se fosse in qualche maniera una variante di quella, è l'attacco al cielo che è la cosa determinante di questa, cioè la chiave di volta è l'attacco al cielo. Perché questo? Perché è soltanto con questa idea forte di verticalità e di attacco al cielo forte, per cui questi elementi escono e possono attaccare, avevamo una vista prima che era anche molto bella, no? Girandoci, era molto efficace, eccola, no? Era molto efficace questa cosa, perché vediamo le torri in alto, è molto efficace, no? Eccola qua. Quindi la mia idea di base è che io devo forzare molto l'attacco al cielo, soltanto forzando molto l'attacco al cielo io posso in qualche maniera creare un dialogo. Improvvisamente questo è come il salto Fosbury, è la stessa cosa del salto Fosbury, no? Saltare in quella maniera sembrava plausibile, ma poi quando c'è la cosa viene ridicolizzata, cioè proprio diventa ridicola, capito? Allora, ok, per forzare questo, adesso senza entrare in tecnicismi, e siccome questo è un progetto residenziale, la tecnica è la seguente, che è una tecnica molto particolare. Non puoi avere un servente di questo, di questa grandezza, perché vedete quanto sono grosse queste torri? Allora, in parte, se adesso non ho la pianta sotto mano, in parte è la scala, sono certo, sì, quasi certo. L'altra parte, invece, è una sorta di cabina armadio, che invece di essere posta come 99 su 100 all'interno, invece in questo caso è posta in facciata. Ed è posta in facciata a questo fine. Dopodiché tutte le altre scelte, come dicevamo prima, servono a valorizzare la scelta primaria. E cioè, forte chiaroscuro, mi sta bene, grande astrazione e grande rapporto AB tra pieno e, diciamo, vuoto. In realtà qui c'è il bandone del solaio di copertura, la finestra, il bandone dell'altro solaio, eccetera, ma è tutto trattato, in questo caso specifico, come se fosse omogeneo, per creare questo boom, 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 che mi serve fondamentalmente per fare tutto. Quindi tutte le altre scelte valorizzano. Dopodiché, per far emergere di più le torri, io gli faccio un attacco a terra, in questo caso continuo, vedete? Vedete come l'attacco a terra è continuo. Io, architetto modernista, non riuscivo a fotografare questa casa, queste case, perché c'era l'arco. Che per me l'arco era un tabù. Dico, ma come gli aspi da vai in questa composizione? A me c'è sto cavolo di arco. Perché lo mette? Esatto. Eccolo qua. Questa cosa che tu chiameresti una sgrammaticatura, e che lo è, diciamo, dal punto di vista tecnico, in realtà lui lo fa to bend together the two sides of the street. Per metterli insieme, per legarli insieme, per creare una sorta di rimando. E che lui invece di farla con la cosa, la fa prendendo un elemento e mettendolo nell'altro. Pa. Per cui l'arco è lo stesso identico arco delle case di Ampei, usato, vedete, guardate che roba, porco Giuda. Io non lo digerisco comunque, ma ciò non di meno ne capite la logica. Quindi lui fa questo rapporto facendo rimbalzare questa cosa. Se voi andate nel libro di Sauer, che trovate scaricabile in tanti modi, eccetera, vedete tutta la storia, vedete le piante, vedete le cose, vedete tutto. Adesso vi posso soltanto, perché siccome ho detto 15, se no non vale il gioco, ecco. Se voi prendete qui e andate al Logos Street, ecco, vi devo far vedere, ecco, questa è l'immagine doppia, adesso non si vede doppia, volevo farvi vedere la pianta una frazione di secondo, perché con la pianta capite tutto. Eccola qua, vedete la pianta? Eccola qua. No, ecco come è fatto, no, il sistema di distribuzione è qua, ecco perché è l'incerto. Lui fa, i pieni sono un camino in facciata della cabina armadio. Mi sembrava logico che lui mettesse il servente, no, invece per funzionare il servente deve stare al solito dove? Al centro. Ecco qua, vedi? In un primo momento mi ricordavo male, lo mette al centro e mette questi due pieni. Per fare questo lui deve avere una campata straordinariamente grande, che è una campata di 7,20, perché con una campata meno di quello non puoi fare questo gioco, ok? Tutte queste cose le trovate, se volete, nel libro, Affari Vostri. Allora, se vi interessa o meno. Andiamo avanti, vediamo un'altra opera perché ho pochissimi secondi. Quanti minuti in più mi date?
Due.
Pochissimo, ammazza ragazzi, lei la devi finire. All'anima dell'assistente, avrebbe dovuto 2 ore e mezza. Si è bruciata la carriera così, capito? Così, cioè così si brucia una vita intera. No, ormai è tardi. Non è che lui te sarba. Due di fin, vabbè, no, vabbè. Allora, adesso vi voglio far vedere un'altra cosa, soltanto perché io so de parola, sforo pochissimo, perché sennò il gioco non è gioco. Magari se vi vale vediamo un'altra volta le altre, mi sono riperso un'altra volta. Questi non contano però, Queste non contano, sennò però no, lo sbaglio tecnico no. Allora, 2 minuti da adesso. Oh, siamo alle torri, eravamo qua, ce ne sono 7-8 che vi vorrei far vedere, ma vi faccio vedere soltanto questo, va bene? Allora, questo è French Landing Square, guardate quant'è interessante la cosa, questo è un isolato, vi ricordate che avevamo visto le casette discutendo sul fatto che erano a pacchetto, vi ricordate tutto il ragionamento, eccetera. Questo è un intero isolato, che caratteristiche c'ha questo caspita dell'isolato? Che a Limorté c'ha 4 angoli, cioè insiste su 4 situazioni diverse, questo è il suo problema. Cioè, questa è una strada, che è una strada principale di Society Hill, questa è una via residenziale, e questo asse invece, ahimè, questo è stato il dramma, sono visibili da grande distanza, cioè sono visibili da qua, e questo qua in particolare è visibile, pensa un po', pure dall'altra parte del fiume. Quindi sono 4 situazioni contestuali diverse in cui io di volta in volta devo fare cose diverse. Allora, rapidamente e finiamo. Allora, guardate che succede qua. Mi metto in questa stradina residenziale, che è una piccola stradina residenziale, mi metto qua, guardate che faccio. Oh! Eccolo qua. Questa è la mia stradina residenziale, facciamola. Guardate che piccolo mondo carino e interessante che c'ho. Guardate, guardate che bellino. È un piccolo basamento e poi capitano delle cose, tutto molto quasi domestico direi, no? Piccola scala, un prospetto molto aggraziato, molto carino. Guardate come sta bene in questa stradina. Come i due si parlano, no? È preciso, è bellino, no? Ok. È bellino. Ma guardate un po' che succede. Andiamocene qua giù. Ok. Andiamocene qua giù. Vedete le torri? Guardate qua che succede. È lo stesso edificio, è lo stesso architetto. Aveva fatto un prospettino così carino. Perché non rifarlo? Ho fatto. Qual è il problema? E invece lui manda i pazzi, tutto lo studio per 4 mesi, in una sorta di franciosinizzata. No? Che fa? Cioè, lui non gli torna in nessun maniera a sto progetto, a sto prospetto, perché lui ha qualche cosa che non sa neanche capire cosa, me l'ha raccontato, per questo sono tutte le vicende, perché non gli esce, fanno 255 varianti senza mai trovare la chiave, perché il problema è il problema della lettura dalla distanza, cioè è la presenza dell'edificio dalla distanza. C'hai un asse visuale da molto distante e qui noi siamo vicini, perché teoricamente ci potevamo andare dall'altra parte del fiume. E quindi come fa di nuovo questo a parlare con quello, ma in una situazione molto diversa? Fa così, alla fine succedono le cose, perché molte cose avvengono per accidente. Mi ha raccontato come è successo. Un bel giorno a studio, il plastico delle case che abbiamo appena visto, delle case a Locust Street, stava ribaltato, stava al contrario. Quindi quello che lì era un basamento compatto, qui diventa peso in alto. Quello che lì era articolazione dinamica, attacco al cielo, qui diventa articolazione dinamica, attacco a terra. Ha capito che in questa strana situazione il ribaltamento del sistema formale è quello che gli dà la soluzione. Quindi quando noi andiamo, e questa è la cosa bellissima in questo prospetto, che da lontano ci dice queste cose, da vicino, quando noi gli stiamo vicino, invece, vediamo più vicino che possiamo, noi siamo attratti da questo mondo, vedi? Per cui lui non è monumentale, questa è la cosa interessante, io non riesco ad andare nel marciapiede, no? Perché la strada mi blocca qua, ma immaginate camminando qui, io qui sono interessato a tutto questo mondo interno, vedete? Sono incuriosito quasi, entro certi limiti, mentre da lontano mi parla così. Dopodiché è chiaro che lui fa, diciamo, altre scelte, che sono scelte di ritmo, scelte di cose. Ma come che aspita fa a fare questo peso in alto? Qual è il trucco? C'è un trucco, Lattaro? Secondo te come che aspita fa? O è un parapetto? Ok, siccome mi è finito il tempo ve la do io la soluzione. È fatto, perché, vabbè, la storia in questo caso è il ribaltamento, ma è fatto sempre con quelle famose linee mobili. Vi ricordate? Se io qui avessi segnato soltanto il solaio e soltanto il solaio, e qui soltanto il solaio, non mi sarebbe mai venuto in mente questa cosa, perché lui qui gioca dilatando l'effetto dell'attacco a terra. In realtà il solaio è qua, capito? È il fatto di avere quelle righe di variazione che ti può decidere come trattarle. È la stessa cosa, il solaio di copertura, quando quello che io ho disegnato lì è qua. Questo è l'anima del parapetto, sono 2,5 metri di parapetto. In realtà che cos'è? È una grandissima...
Soluzione.
È una grandissima soluzione. Ok. C'è un'altra parola molto più interessante che non volevo dire, è una grandissima soluzione. La sapete qual è la soluzione? La soluzione è che questo è semplicemente un tetto, e cioè è così fatto. La falda, questo è il parapetto, all'interno in sezione è fatto così. Quindi il tetto qua dentro, questo è il colmo del tetto, ha una falda che scende all'interno, per cui tu non lo vedi. Non lo vedi? È un tetto a falda, che serve pure a fregare la sovrintendenza, se vuoi. Che ho fatto il tetto a falda, dentro un'architettura di questo tipo. Dopodiché, come ovvio, posso anche, se voglio, magari, con i sistemi classici che vediamo dappertutto, avere una parte tetta, l'altra parte, diciamo, mansardina terrazza, posso fare quello che voglio. Il trucco è quello. Allora, ce ne sono altri 8, ma siccome ho detto che mi fermo qua. Allora, detto ciò, ci vediamo, col materiale e con tutto, mercoledì.
Si deve fare foto, faccia